bang lang.
Consiglieri, sono le 19:30, quindi procediamo con il primo appello.
Buonasera.
Consiglieri, procediamo con il primo appello, vi prego di fare silenzio cortesemente.
Buonasera, procediamo all'appello del Consiglio di Municipio 6 del 26 ottobre 2017. Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema, Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garlaschelli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Terri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruggineni.
Ruggineni non c'è. Ruggineni.
No, non c'è ora.
Russo. Sarina. Uniti. Zaccaria.
Niente.
Diciotto presenti. Il Consiglio può iniziare.
Buonasera a tutti, iniziamo questo Consiglio con una temperatura, diciamo, fresca che ci aiuterà a mantenerci tutti svegli. Scherzi a parte, mi scuso con i cittadini per le condizioni dell'aula, perché appunto avevamo chiesto che il riscaldamento rimanesse acceso, ma purtroppo non è andata a buon fine la nostra richiesta, per cui saremo tutti un po' più allerta con questo freschino. Allora, come sempre, apriamo la sessione con gli interventi dei consiglieri, ai quali seguiranno gli interventi dei cittadini che ne hanno fatto richiesta. Quindi, se c'è qualcuno che vuole prendere la parola, prego, consigliere Sarina.
Sì, grazie Presidente. Ho chiesto la parola per presentare una mozione. Il tema è quello dei DASPO urbani, nella quale sostanzialmente si chiede, preso atto di alcune problematiche, tra l'altro ormai note e stranote, su cui so che anche la Giunta Municipale si è comunque adoperata, però tant'è, scusate, visto che grazie al decreto del Ministro dell'Interno Minniti c'è anche questa ulteriore possibilità di intervento operativa a favore dei sindaci e dei questori, noi chiediamo che venga appunto che si proceda con l'applicazione di queste ulteriori opportunità che vengono date, in particolar modo faccio una sintesi perché non voglio tediare nessuno con il testo abbastanza lungo, in particolar modo dicevo per quanto riguarda lo stazionamento di camper e furgoni impropriamente utilizzati come dimore itineranti presso le pubbliche vie in prossimità di aree verdi, in particolare nei territori del quartiere Barona, via Curia e le Rilmitrofe, via San Paolino adiacenze Cascina Monterobbio e area verde prospiciente, via Palatucci, Famagosta. Interventi anche riguardo e nei confronti di persone che per numero e comportamento contrari ai vigenti regolamenti comunali utilizzano in modo improprio deturpando le aree verdi ed arrecano disturbo anche in ore serali e notturne ai cittadini, con particolare riguardo ai giardini di Piazza Bande Nere, Via Strozzi, Via Audazio, Piazza Tirana, interventi riguardo e nei confronti di venditori abusivi e questuanti molesti presso i mercati settimanali scoperti e altri luoghi significativi di grande affluenza di cittadini, e infine interventi nei confronti riguardo di spacciatori, venditori abusivi, gestori o titolari di locali nonché avventori che in modo reiterato arrechino disturbo e turbativa per la quiete, la sicurezza e la salute pubblica, in particolar modo presso l'area di interesse della darsene dei Navigli. Grazie.
Grazie consigliere Sarina. Consigliere De Muro.
Devo presentare un ordine del giorno urgente, però onestamente non so dal punto di vista amministrativo se lo devo fare adesso o quando si apre la discussione.
No, lo può fare adesso, dopodiché sulla discussione andremo
dico
dopo.
Dico solo che lo devo presentare e poi se ne discute dopo?
Sì, lei ne può illustrare i contenuti e
allora,
poi dopo lo sottoponiamo.
L'ordine del giorno urgente in quanto il 2 novembre alla Casa dell'Artista verrà presentato una richiesta fatta da un gruppo che si chiama il Ponte Alda Merini per intestare ad Alda Merini il ponte che unisce Ripa di Porta Ticinese alla taglia Naviglio Grande, l'altezza di Viana Golfa. Questo poi evidentemente ne parliamo dopo per il resto, lo leggo adesso.
Come preferisce?
Ah, non so, allora se volete qui vi do adesso delle copie. Se gentilmente qualcuno lo fa.
Allora io proporrei questo, magari ne viene distribuita copia ai consiglieri, così quando
esatto.
Poi entriamo nel merito almeno
perfetto.
Ce l'hanno sotto.
Perfetto.
Grazie consigliere. D'accordo. Non vedo altri interventi, quindi passiamo invece al punto che riguarda i cittadini. Io ho due la stanno distribuendo? Però è un ordine del giorno, comunque lo stanno distribuendo. Allora, quindi a questo punto chiamo a parlare la signora Incannova Yolanda, che si era prenotata. Allora, se qualcuno gentilmente le può accendere il microfono, lei si può accomodare in prima fila, diciamo, in queste sedie vuote e esporci le sue problematiche. Gli interventi... Adesso provvediamo. Un attimo.
Ok.
Allora, scusate, adesso c'è anche un po' di confusione, finisco un attimo questo punto, poi vengo a lei. Siccome gli ordini del giorno sono disciplinati in maniera molto lasca, il consigliere non l'ha firmato, però l'ha presentato lui, adesso provvede a firmarlo, poi ne discutiamo in seguito. Invece appunto la signora che interviene, ricordo solo che abbiamo 5 minuti a cittadino per esporre appunto le problematiche. Prego.
Buonasera. Mi chiamo Incannova Yolanda e ho 30 anni, da 30 anni vivo a Milano, precisamente nel quartiere Barona. Conosco il quartiere la zona in lungo e largo, in quanto ho abitato in più quartieri. Adesso, da 6 mesi a questa parte, vivo nelle case di via Mazzolari, nei caserroni di via Mazzolari, che ricordano un po' le case di Scampia, dove non c'è presenza di Stato, Regione, Comune, le persone sono completamente abbandonate a se stesse, non abbiamo riscaldamenti, scusate sono un po' agitata perché è la prima volta, sono case che nascono nei primi anni 80, siamo nel 2017, non sono mai state fatte manutenzioni. Alla gente piove in casa, abbiamo le sentinelle sui soffitti per controllare se arriva la polizia, proprio oggi mentre tornavo a casa c'erano 4 pattuglie di polizia sotto casa, basti pensare che non c'è pochissima illuminazione. Sono case, più o meno ci sono 50 civici e ci sono 25 appartamenti per edificio, per portone. Queste case, la maggior parte sono occupate da persone che non pagano, le poche persone che pagano si devono sobbarcare di tutti quelli che non pagano, e in più ci sono un sacco di appartamenti vuoti. L'appartamento più piccolo sono 50 metri quadri, l'appartamento più grande sono 120 metri quadri. Come tutti voi sapete, le persone in lista d'attesa per le case popolari a Milano sono più di 20.000. 9.000 sono gli alloggi che potrebbero essere ristrutturati. Io sono sicura che una famiglia che non ha niente, se gli fosse data la possibilità anche di mettersela a posto da sola la casa. A me Aler mi diede la casa 3 anni fa, 33 metri quadri per 4 persone, e poi questa, vabbè, è un'altra storia. Riesco ad avere il cambio in emergenza, mi danno 80 metri quadri in via Mazzolari, sono contentissima per questo. Peccato però che questa casa me la danno con i lavori minimi, che non sono stati lavori minimi, ve lo garantisco, perché entravi c'era il pavimento che ballava. I gruppi presenti nelle, come caloriferi, non sono completamente a norma, i box non sono a norma, non c'è un impianto idraulico se scoppia un incendio. Non c'è portineria, i portoni sono rotti, citofoni non funzionano. Se vi invito per favore a venire a farvi un giro proprio sul territorio, a vedere nelle scale come sono conciati, c'è gente che fa la pipì dentro le scale, c'è gente che sputa per terra, i locali della spazzatura fanno schifo. Io chiamerò l'ASL, perché io ho due bambini, il portone di casa mia ha una parte in vetro rotta, io ormai sono 6 mesi che abito lì, mia figlia tutte le mattine quando usciamo per andare a scuola mette la manina, io spero che quel vetro non cada mai, perché se malauguratamente succede qualcosa, poi dopo sì che si va sui giornali. Concludo dicendo che a fianco a questo casermone c'è il bellissimo Parco Teramo, che oltretutto voi come comune nel 2014, se non sbaglio, avete ampliato, avete fatto il campo di rugby, avete fatto il campo di beach volley, tutto bello, peccato però che a 20 metri c'è lo schifo di via Mazzolari, c'è lo schifo di via Mazzolari. Io sono figlia di ex detenuti e scusatemi, ma la puzza di spacciatore la sento da lontano. Ci sono persone che dormono in macchina, io stasera ve ne ho portata una qua nel municipio 6, c'è gente che dorme in macchina nel 2017, persone che lavorano, il signore lì, il signor Giuseppe, lavora all'AMSA, dorme in macchina con la moglie ed è un anno che è in emergenza, e il comune dice che non ci sono case. So che il comune, perché mi sono documentata, non c'entra poco con Aler, però correggetemi se sbaglio, la regione Lombardia finanzia Aler per mettere a posto le case. Sono stati spesi nel 2018 per terminare il risanamento di via Salomone, il comune della zona 4 si è interessata e tramite il signor Oscar Strano di Forza Italia, vabbè, giusto per dirne uno, si è interessato a questo, e nel 2018 sono stati stanziati 6 milioni per risanare quel quartiere. Tutto qua. Voi siete qui, siete come se fossi io, perché io sono milanese, ripeto, sono 30 anni che abito a Milano, tengo il mio quartiere, ho aiutato un sacco di persone nella mia zona, e non posso accettare che in una città come Milano si vengano spesi un sacco di soldi per mettere a posto il Parco Teramo e di fronte c'è la gente che gli piove in casa. Signori, alla gente piove in casa con i catini. Sicuramente qui in Giambellino ce ne saranno state anche di peggio, e tengo a precisare che io arrivo da Via Ovada 1, non so se conoscete bene il portone, ecco, quindi ci siamo capiti di che cosa parlo. Magari venire qui serve a poco, serve a tanto, non lo so, cioè sinistra, destra, su e giù, a me non interessa, io ho 31 anni e 2 bambini e non posso accettare che i miei figli vivano in questo schifo. E tengo a sottolineare il signore dietro di me, che probabilmente non ha la mia stessa faccia tosta e non se la sente di parlare, diamo una mano a questa famiglia, non è possibile. Io sono venuta qui martedì, per sbaglio probabilmente, su una commissione sull'urbanistica, bellissimo, c'era un architetto che spiegava dei sottotesti, 100 metri quadri, bello, ma a noi, poveracci, io alzo alle 5:15 di mattina, lavoro per la reception dello Yulm, ma sto a casa a dormire, e non è possibile che io debba vivere in uno pagando poco, tanto che sia, quello che è giusto, vivere in una società. Io vi prego per favore, a parte che dopo se è possibile vorrei le vostre mail per girarvi i video che farò, così almeno potete vederli anche, visto che siamo negli anni del web, è tutto più veloce. Però per favore venite, vi ospito io a casa mia, vi offro il caffè. Però dovete venire e vedere veramente che cosa succede in quei portoni. Perché lì c'è da chiamare l'ASL. Ci sono i locali caldaie che se per sbaglio succede un'alluvione o qualcosa, lì saltiamo per aria tutti. I palazzi solo da fuori, perché non si può? Le case di fronte di MM, quelle arancioni, sono state chiuse, sono state recintate, non abbiamo una, ci sono 54 civici, non abbiamo una portineria, non c'è una portineria, a me hanno perso qualche 50 bollette. Non è possibile, cioè siamo a Milano, 2017, a un chilometro da casa mia c'è lo Yulm, l'università Yulm, conosciuta in tutto il mondo. Io farei fare un giro invece dove abito io a far conoscere a tutto il mondo. Basta, penso di essere stata abbastanza chiara.
Grazie. Allora, noi abbiamo già i contatti reciproci, quindi poi adesso sentirò gli altri consiglieri. Intanto se vuole mandare a me il video, io mi posso trasmettere tranquillamente. Poi chi vorrà darle la sua mail, gli può, chiaramente gliela può dare. Allora, mi dicono in diretta che la Commissione Welfare Casa, sentita questa segnalazione, questa situazione, si interesserà, quindi insomma non rimarrà lettera morta. Adesso ho il signor Giuseppe Ruggero, mi dica lei se vuole intervenire o se si sente... Allora, magari... Se vuole un attimo, no, allora, vuoi parlarci un attimo su? Facciamo così, le faccio venire qua la signora, che appunto la signora Rita Clema, che è della Commissione Welfare, ma si può anche andare adesso, così parlate un attimo fra di voi senza che ci sia bisogno di esporre magari anche i suoi problemi personali a tutti, insomma mi sembra, poi veda lei ovviamente, però ci interessa capire come darle una mano in maniera concreta. Grazie a lei di essere venuto. Presidente.
Adesso sì. No, allora, diciamo che fa sempre molto effetto sentire interventi come quello della signora Incannova, che sono interventi molto veri, molto sinceri, molto sentiti e devo dire non riescono a lasciare indifferenti chi amministra in ogni caso. A onore del vero una cosa la dobbiamo dire, nel senso che anche prendere impegni su cose che non governiamo direttamente sarebbe una cosa diciamo un po' irresponsabile, vorrebbe dire fare promesse un pochettino a vuoto. Su un tema bisogna, cioè una cosa gliela devo dire molto francamente, Aller e Comune di Milano non c'entrano assolutamente nulla, nel senso che Aller è un'azienda della regione Lombardia, su cui il Comune non ha possibilità di intervento, non ha possibilità neanche di investire i propri fondi. Quindi quando lei mi parla degli interventi sul Parco Teramo, giustissimo ragionare sul fatto che vengono investiti dei soldi a poca distanza da lì, quando c'è una situazione di questo tipo, però onor del vero quei soldi lì non possono... Ok, assolutamente, no, ma lì ci arrivo signora, no, chiaro, allora, ci arrivo.
Chiedo scusa,
arrivo lì.
Siccome poi appunto il Presidente è a metà dell'intervento...
Arrivo lì. Quindi, allora, per serietà le devo dire che non abbiamo la possibilità, né come municipio né come comune, anche volendo farlo, di prendere un pezzo di bilancio e anziché investirlo al Parco Teramo investirlo lì, perché non è casa nostra banalmente, come se un cittadino volesse ristrutturare la casa del suo vicino, non è casa nostra, non possiamo farlo. La cosa che possiamo sicuramente fare e che stiamo cercando di fare in tutte le situazioni, diciamo, non, che non governiamo direttamente, Aller, gli posso fare altri esempi, Via Gola, via Giambellino, via Vespri, ne abbiamo tante di situazioni un po' particolari. La cosa che possiamo sicuramente fare è cercare di dare una mano nel far salire la richiesta fino a dove deve arrivare. E quindi in questo senso io mi unisco sicuramente, parlavo prima con la Presidente della Commissione Welfare, se vuole, se, caffè offerto, non importa, veniamo volentieri a trovarla per verificare anche di persona la situazione e cercare di portare avanti la sua istanza, perché poi al di là di casa nostra o non casa nostra, i cittadini sono tutti milanesi e noi li sentiamo tutti come nostri cittadini perché lo sono. Per cui non so cosa riusciremo ad ottenere insieme, però volevo dirle siamo insieme, vogliamo essere insieme alla vostra difficoltà e quindi verrò di persona, verrò con i rappresentanti della Commissione Welfare e qualunque consigliere voglia unirsi a trovarla per verificare la situazione.
Grazie Presidente. E chiedo scusa, però a questo tipo di, in questo momento non possono partecipare altri consiglieri, nel senso che o il Presidente o gli assessori possono dare risposta, così dice purtroppo il regolamento. Bene, allora a questo punto, ringraziando davvero le persone che sono venute, adesso poi appunto magari prenderemo accordo anche insieme alla Presidente della Commissione Welfare, sicuramente le passerò i contatti se lei è d'accordo, e quindi in modo da riuscire a concretizzare un pochettino questa visita, chiamiamola così. A questo punto abbiamo la nomina degli scrutatori, Francesca De Feo, Yuri Costa, consigliere Bianchi lo fa lo scrutatore? Va via presto? Consigliere Dall'Occo lo fa lo scrutatore? Grazie. Tutto molto spontaneo e a questo punto approviamo il verbale numero 30 del 16 ottobre 2017 e diamo avvio ai lavori di questo consiglio. La prima proposta di deliberazione riguarda l'approvazione degli indirizzi gestionali relativi all'affidamento in concessione d'uso del centro Trecastelli. Quindi chiedo di illustrare la delibera in modo che poi si possa aprire la discussione. Assessore Ariazzi.
Grazie, è una delibera di consiglio, posso farla io?
Come volete. Credo che non ci siano problemi.
Ok. È un tema questo della che abbiamo in discussione questa sera e quindi sulla quale chiedo un voto favorevole del Consiglio. Voi tutti conoscete di che cosa stiamo parlando, di un centro polifunzionale che è nel cuore, diciamo, del nostro territorio in zona Ronchetto, che viene chiamato, tra l'altro il centro è intitolato Angelo Valdameri Trecastelli, che si trova, è sito in via Martinelli. Andiamo all'approvazione di queste linee guida perché al 31 di dicembre è in scadenza la concessione che è stata di durata quinquennale, ma voglio ricordare che il precedente consiglio di zona con una propria deliberazione ha concesso una proroga di altri 2 anni, quindi tra i 5 e i 2 si arriva oggi a preparare l'iter e avviarci all'iter della nuova assegnazione della concessione. Abbiamo introdotto qualche elemento di novità, chi è stato in commissione sport dove abbiamo affrontato questo tema, la prima commissione l'abbiamo tenuta dove praticamente sono venuto ad ascoltare la commissione prima di portare il testo della delibera in giunta. E colgo l'occasione per rinnovare il mio ringraziamento agli interventi che sono venuti sia dalla minoranza che della maggioranza, tant'è che chi ha avuto la pazienza di leggere la delibera che c'è in discussione questa sera potrà vedere che gran parte delle considerazioni che erano molto sensate e di alcune precisazioni sono proprio il frutto di quella prima discussione che abbiamo fatto nella commissione che ho menzionato. Voi così come sapete che per andare in consiglio, perché le linee guida sono di competenza consigliare, era necessario ed è necessario dal punto di vista regolamentare che la delibera approvata dalla Giunta per poter andare in consiglio necessitava, e questo abbiamo fatto, di un passaggio ulteriore nella commissione. Quindi abbiamo percorso esattamente anche dal punto di vista regolamentare ciò che è previsto. Oggi il centro è gestito da quattro associazioni che convivono nell'ambito del Trecastelli, ognuna delle quali oggi è in possesso di una singola convenzione, cioè sono state fatte da parte degli uffici del municipio quattro convenzioni diverse. Dove sta la novità rispetto a quello che facciamo? Le assegnazioni di convenzione sono state fino alla vecchia consigliatura in capo ed in possibilità anche di assegnazioni dirette, naturalmente con rispetto delle regole che andava fatto in quell'ambito. Con la nascita dei municipi, l'assegnazione di spazi pubblici, quindi questo è uno degli spazi pubblici, non si può più andare, e io dico forse è meglio così dal punto di vista della novità introdotta, bisogna andare per forza all'assegnazione della nuova convenzione attraverso un avviso pubblico e di conseguenza di un bando. Noi abbiamo introdotto qualche elemento di novità. Il primo elemento che voglio sottolineare anche qui in sede di consiglio, l'ho fatto nelle due precedenti commissioni, è stato quello di avere una sensibilità e un'attenzione in continuità con questa filosofia, che è stata una filosofia che io ho molto apprezzato della precedente amministrazione, quella di saper mettere nelle condizioni di valorizzazione il mondo dell'associazionismo della zona 6, che è un mondo molto ricco, con grandissime possibilità, con molta dedizione, con molta cura nell'utilizzo e nel mantenimento degli spazi pubblici. Ecco, naturalmente, essendo un bando, questa è una elemento di premialità che questa amministrazione dà, ma mi insegnate che ad un bando si può partecipare in due modi: o come singola associazione che abbia i requisiti che sono previsti nel bando, oppure con la formula che viene chiamata di partenariato con una figura di capofila, che la figura di capofila è un po' la novità, è il riferimento tra l'amministrazione che dà in concessione quello spazio e chi risponde all'amministrazione rispetto alla concessione che si è avuta. Un altro elemento di novità, e poi credo che mi avvio perché rischio di essere molto ripetitivo, sono state commissioni con presenze numerose, quindi il tema è stato parecchio discusso. Due aggiunte che voglio fare sono queste. Chiediamo nel bando, in aggiunta all'elemento di coerenza nella presentazione di un progetto rispetto a ciò che abbiamo visto svolgersi nell'ambito di questi 7 anni, chiediamo una cosa importante che dà un indirizzo, quella di portare in offerta da parte di coloro che parteciperanno al bando una attenzione particolare rispetto alla individuazione di un paio di attività nell'arco dell'anno solare rispetto a particolari categorie di cittadini del nostro territorio. Quindi due iniziative che vengano rivolte in una di queste categorie. Le voglio ricordare perché sono importanti: disabilità, famiglie e singole persone disagiate, persone con difficoltà economiche, ragazze e ragazzi sotto gli anni 30, studenti delle scuole primarie e secondarie del quartiere Barona Ronchetto sul Naviglio. È un'attenzione che credo sia importante anche per rispondere a categorie che sicuramente hanno e presentano questi elementi di difficoltà. Ultimo elemento, la durata della convenzione. Come giunta, e non abbiamo trovato grandi elementi di contrarietà, salvo all'intervento di un consigliere che c'è stato, noi prevediamo i 5 anni. Perché 5 anni? Per questo motivo molto semplice. Normalmente, e questo è il caso, la precedente assegnazione è stata di 5 anni. Si è arrivati a 7 proprio per effetto di quel prolungamento, di quella proroga che ho menzionato all'inizio del mio intervento. Mi pare un periodo congruo dentro il quale si consente a chi vincerà il bando di poter sviluppare un progetto che sia un progetto che sostanzialmente metta quel centro nelle condizioni di essere maggiormente fruito, e quindi lo si può fruire di più attraverso l'aggiunta, la richiesta di attività che vanno nella direzione che io qui ho illustrato e che abbiamo messo nella delibera come indirizzo e della giunta fino a questo momento, ma mi auguro davvero che tutti insieme questa sera condividiamo questo tipo di indirizzi, perché essendo la prima delibera abbiamo lavorato per fare in modo che la delibera sia una sorta di delibera quadro per le future rinnovi che dovremo fare negli anni futuri. Grazie.
Grazie mille, assessore. Consigliere Goldoni.
Allora, premesso che molte criticità dette e raccontate in commissione diciamo sono state stemperate o eliminate, rimane sempre una mia perplessità, quella del punto 4, dove sostanzialmente i concorrenti dovranno offrire un progetto che sia coerente al complesso delle attività che vengono svolte dai 4 enti concessionari che hanno oggi in gestione il centro, al fine di salvaguardare insomma le attività e quant'altro. È qualcosa di strano e ambiguo che io non ho mai trovato nessuna indicazione, però in sé può anche andar bene il concetto. Non è chiaro come però i partecipanti al bando verranno poi informati da queste attività, quindi nelle indicazioni di massimo, cioè nelle linee guida, sarebbe anche stato opportuno indicare ciò, perché a questo punto il modo in cui verrà indicato il tipo di attività che gli attuali gestori fanno viene lasciato agli uffici, perché da regola noi, la parte politica, dà le linee di indirizzo, dopodiché sono gli uffici, che io sappia, devono predisporre il bando e non la parte politica. Poi se qui siete abituati in altro modo, poi leggeremo il bando. Sicuramente sul bando però come andare a prendere questi dati in modo, cioè o sono dentro scritti nel bando oppure da qualche parte uno in modo come si può dire asettico deve poterli andare a prendere. E non me ne voglia la parte oggi gestrice, ma è chiaro che non può andarli a chiedere a chi gestisce oggi, perché insomma deve essere un qualcosa di confutabile a terzi. L'altra questione che è rimasta scritta in modo un po' contorta, però se non altro voglio avere la speranza che diciamo che il punto 10 è rimasto scritto com'era, quindi a carico del concessionario ci sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e fin qui è il punto negativo. Dopo, al punto 11, però si dice rimarranno a carico dell'amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria superiori a 2.500 euro. Ora, e poi sotto, insomma, si dice che, insomma, se uno fa delle opere straordinarie nell'arco dell'anno, per 2.500 euro in qualche modo vengono scomputati. Sarebbe bello, a mio avviso, così per evitare che il punto 10 e il punto 11 si fondessero, se non altro per evitare che quando, come si può dire, i vari punti vengono esplicitati in un bando, vuoi una dimenticanza, vuoi un qualcosa, poi rimanga solo la frase a carico del concessionario, gli interventi, cioè, rimarranno a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre se il punto 11 venisse comunque inserito dentro nello stesso punto 10, è praticamente impossibile che qualcuno sbagli, se non in modo, in modo non involontario. E questo è un suggerimento che do, naturalmente per il resto non vedo nulla di. La mia invece, il mio motivo, naturalmente adesso vedrò se i tempi saranno brevi, sarò qui a votare questo punto e poi me ne andrò, oppure se i tempi si allungheranno me ne andrò via subito. Me ne andrò via in segno di protesta per questo motivo, proprio per l'ordine del giorno che avete presentato, e la motivazione è questa: è veramente incredibile che qualcosa di sostanzialmente condivisibile a tutti venga fatto proprio da una parte politica, ma la parte politica ci sta, è che uno arriva qua, presenta una qualsiasi mozione come la facciamo noi, un qualsiasi ordine del giorno come la si faccia noi. Però che sia il Presidente della Commissione che in Commissione ci racconta di questo fatto, che già sapevamo perché la raccolta firme, insomma, era una cosa già nota, e che praticamente, quando ho detto chi ha firmato, la firma del muro. Noi abbiamo un Presidente di Commissione che ci viene in Commissione a dire guardate che c'è questa cosa, noi la condividiamo, e poi la fa sua come fosse una qualsiasi mozione fatta dalla minoranza o dalla maggioranza. Ora, almeno, cioè, voglio dire, se la commissione ha un senso, se viene discusso un qualcosa o viene raccontato qualcosa in commissione, detto poi dal Presidente, che tale venga poi portata come consiglio, voglio immaginare. Anche perché,
di questo parleremo in seguito.
Anche perché, no, perché questo è il motivo per cui io lascerò la serata in segno di protesta. Ecco perché lo dico adesso.
Il minuto 4 era così bello il suo intervento.
No, io me ne vado.
Consigliere Uniti, prego.
Grazie Presidente. Io non entro nel tecnico, come ha fatto il collega Goldoni. Quello che dico è che conosco benissimo i soggetti che hanno gestito fino ad oggi il centro, e anzi sono preoccupato e mi auguro che poi questi soggetti insieme possano rivincere di nuovo questo bando, perché personalmente ho dei bellissimi ricordi di questo centro con un consigliere molto attaccato al suo tempo al centro, Romolo Guarino, che è stato uno dei consiglieri storici del nostro municipio. E questo è un passaggio dovuto. So Romolo quanto ci teneva a questo centro, so la serietà delle associazioni che ci sono dentro, i suggerimenti di Carlo effettivamente su alcune cose, magari una riflessione da fare in maniera che nessuno possa dire niente, ma proprio in un'ottica di tutela, dare la possibilità a queste associazioni di poter riprendersi il centro senza preoccupazione. Quindi in maniera molto partigiana io dico che tifo per voi e speriamo di continuare. Grazie.
Grazie al consigliere Uniti. Consigliere Perri.
Sì, cercherò di essere breve e propositivo. Mi collego e confermo quello che diceva il consigliere amico Paolo Uniti. La realtà attualmente, come dire, che è in gestione gli spazi, è una realtà che funziona, una realtà che, per come poi io vedo anche l'attività della pubblica amministrazione, forse da esagerato liberale mi viene da dire che se una cosa funziona non capisco perché devo andare a cervellarmi per trovarne un'altra, però capisco che siamo fatti per complicarci la vita. L'intervento della signora che ha alla quale ho assistito in precedenza, conferma esattamente questo. E mi permetto anche di dire che la risposta di buttare tutto addosso alla regione è una risposta che non semplifica ma complica, ma questo è un altro tema. Dicevo, a titolo proprio di suggerimento, mi permetto di dire che i punti 4 e 6 degli indirizzi mi sembrano almeno in contrasto, nel senso che secondo me si rischia di confondere e di generare confusione rispetto a un bando che dice da una parte devi essere coerente ed è interessante, ribadisco, una prospettiva di continuità mi sembra molto interessante, dall'altra parte però tu devi ampliare l'offerta rispetto a quella attuale. Secondo me questo è un rischio, mi permetto di suggerire, lo dico da, scevro da qualunque interesse se non quello dei cittadini che oggi fruiscono di quell'attività, perché delle due l'una, o se io capisco l'italiano, può essere che la seconda sia che io non lo capisco, questo testo dice però che evidentemente l'offerta attuale non è quella che ci aspettiamo, lo dico mettendomi nei vostri panni, poi me ne esco subito perché non ci sto, mi vanno stretti. Per cui secondo me il punto 4 e 6 sono quantomeno da rivedere, immaginando che il tema sia quello, ribadisco, di una continuità, con un occhio all'utente finale, non certo al fornitore dei servizi, ci mancherebbe, mi viene da dire che forse il primo pezzo del punto 6 potrebbe, quello fino al punto e virgola, diciamo dopo cittadinanza, la prima parte potrebbe essere eliminata e riformulata il punto 6 come un invito a far di più, che potrebbe tra l'altro anche qui, come suggeriva il consigliere Goldoni, in un altro punto essere immesso insieme al punto 4, in modo tale da dire ci deve essere una continuità e cercate di capire se c'è la possibilità di fare qualcosa in più, però senza dare un così tanto rilievo, perché ribadisco, poi correggetemi se sbaglio, qua bisogna farlo, il bando si lancia, uno fa una proposta particolarmente alternativa e poi auguri. Seconda questione, mi rimane un po' astratto il tema del fatto che il municipio si riservi l'idea di applicare il canone concessorio senza alcun tipo di criterio di scomputo. Non capisco se è una necessità, diciamo, tecnico-amministrativa. Come sempre, e aggiungo, purtroppo ci inchiniamo alla pubblica amministrazione, però dovremmo essere noi. Ma da un punto di vista di indicazione di, come posso dire, politica, mi sembra un attimino, mi sembra non fuori luogo, cioè mi sembra che dia un virgolette potere al nostro municipio, un tratto non riesco a capire se è una delibera di giunta, sarebbe un tema consiliare, fatico anche a capire questo.
Questo glielo dico al volo anche per, allora, questa è una proposta di giunta che è arrivata in commissione.
No, mi fermo, non ho spiegato male io. Se chi decide...
Ah, questa decisione qua.
Perché secondo me, almeno a me interessa capire perché dovrebbe essere, con rispetto parlando l'assessore a Capocchia, sto scherzando, che dice no, da domani basta, mi pagate e dello scomputo anno. Cioè, questi pagano 2.500 euro o probabilmente di più e fino a ieri erano a scomputo, ad oggi noi diciamo no, guarda, ci siamo sbagliati, non è più a scomputo. Mi sembra un attimo una forzatura, sarebbe, ribadisco, se è una necessità, sarebbe una di quelle famose clausole che nei contratti da privati bisognerebbe scrivere in fondo, mi raccomando, guarda che stai approvando anche in specifico modo questo, perché è un attimo vessatorio, mi verrebbe da dire, cioè controparte non può fare assolutamente niente, chiunque vincesse si trova la spada di Damocle per 5 anni dell'assessore alla partita o di non so chi, perché non si capisce, di questo fantomatico municipio 6 che dice, ah no, guarda mi sono sbagliato, sai cosa c'è? Mi devi dare tutto il canone, fatti tu che hai speso soldi. Ultima questione che c'entra poco rispetto a questo, ma mi aggancio a quello che dicevo prima, avrei voluto intervenire per fatto personale, perché era l'unico modo per, al netto delle cattiverie o meno sulla regione, sono 6 mesi che vi segnalo che c'è una persona che dorme in un camper. Allora, io dico, evidentemente questo è un problema, a me di far polemica su queste cose mi proprio infastidisce, quindi non voglio far polemica, vi chiedo solo però, come giustamente vi siete presi a cuore questa situazione, vi prendete a cuore tutte le situazioni del quartiere, perché evidentemente, chiedo scusa se uso questo tempo ma è l'unico che ho, evidentemente il problema non è, non è casu, saltuario, no, evidentemente il problema c'è. Allora, c'è questo signore che dorme in macchina con i figli che stanno dai nonni, grazie al cielo stanno dai nonni, mi verrebbe da dire, tanti nonni, contemporaneamente c'è questo signore che dorme dentro un camper, di cui oramai, per cui oramai ha costruito una sorta anche di alloggio quasi umano, perché ha tutto ricoperto, è un bellissimo telo verde, però perdonatemi, cioè,
No, ma è più di un campetto, ma non esiste. Ma non esiste, non guardi, non è che non esiste perché è mancanza di decoro, è altra roba il decoro. Qui è una questione non umana. Cioè, che se potessi li porterei tutti a casa mia, compresi i due signori, ma diciamo dire, siamo già in sette, non saprei dove metterli. Spiego, cioè, non lo dico con cattiveria. Ultima nota solo di colore. Anche qui sarebbe interessante da parte vostra un aiuto alle persone che arrivano, sì, ribadisco, sarà anche colpa della regione, però non raccontiamoci la favoletta che non esistono strutture comunali e o associate alle strutture comunali che possono dare una mano, perché in municipio 9, l'ho fatto io segnalando una persona, c'è un'associazione che fa capo a un oratorio e a una chiesa, mi spiace, non so cosa dire a chi è, però è così, le quali danno una mano in quanto sono le meglio informate rispetto a tutti quei meccanismi comunali, quindi della pubblica amministrazione, per poter ottenere il sussidio, la casa, cioè tutte queste sono attività che a noi spettano più. Allora, questo bando qui è esattamente, come dire, con i suggerimenti che mi sono permesso di dare, va in questo senso, cioè do una mano a quel resto di territorio. Ecco, diamolo per tutti questa mano.
Grazie consigliere Ferri. Consigliere Dall'Occo, poi evidentemente alla fine se ci saranno delle risposte ai vari interventi verranno date.
No, non voglio risposte.
Sì, anche noi vediamo una contraddizione tra il punto 4 e il punto 6, nel senso che si fa riferimento al punto 4, come già accennato da chi mi ha preceduto, riguardo alle attività che attualmente vengono offerte, mentre poi si richiede eventualmente un'estensione o un'espansione delle attività. Per quanto riguarda poi il punto 4, io non sono un tecnico, non sono un esperto, spero poi che nel bando vengano elencate il complesso delle attività che vengono richieste, piuttosto che far riferimento a quelle svolte dagli enti concessionari che hanno oggi in gestione il centro, senza nulla togliere a questi enti qua, e volevo eventualmente una conferma su questo punto. Grazie.
Grazie consigliere Dall'Occo. Allora, può essere che non sia, adesso però mi dà senza tessere, Ariatti è comparso, perfetto. Assessore, ha la parola.
Grazie, vi ringrazio degli appunti che avete fatto, in parte sono noti, li abbiamo discussi anche in occasione delle due commissioni come ha ricordato. Vado rapidamente a dare qualche risposta. Voglio ricordare al consigliere Goldoni che al punto 4 lei trova scritto che sia coerente, è stato che ho accolto immediatamente a seguito della discussione che c'è stata su questo punto in commissione la proposta del capogruppo Sarina, quindi lì è uscito il termine coerente, perché lei ricorderà che nella bozza che io di linea ho presentato non avevo usato questo termine. Mi hanno convinto le considerazioni fatte anche dal consigliere Sarina, e quindi mi sembrava che inserire in delibera coerente come lui ha proposto dava bene un po' l'idea, la visione del concetto che abbiamo qui affrontato. Arrivo, se mi consente di finire arrivo e vedrà che le rispondo anche a questo. Vengo alla replica che adesso stava facendo. Allora, c'erano due strade, se vi ricordate, e ho ben presente più di un consigliere ha posto questo tema, ma come fa uno a partecipare al bando senza sapere che cosa c'è stato prima, che è un po' la cosa di sostanza che riprende ancora. Mi dicono tecnicamente che noi abbiamo la possibilità di dare il dettaglio di che cosa è stato. Ricorderete, e lo ricordo a tutti, che quando si tratta di attività a scomputo dell'importo di convenzione è fatto obbligo per chi è in questa condizione presentare entro il 30 novembre il progetto delle attività e entro la fine di gennaio la rendicontazione delle attività dell'anno precedente. Qui c'è un iter preciso, l'abbiamo vissuto anche noi. La commissione Sport ha visitato, ha analizzato le proposte per il 2017 presentate da queste associazioni e ha approvato, ha ridiscusso la rendicontazione delle attività del 2016. Quindi mi è stato suggerito dal punto di vista tecnico che disponendo di questo strumento era un po' praticamente inutile inserirla nelle linee guida, ma saranno messe a disposizione dagli uffici nel momento in cui andranno alla scrittura del bando vero e proprio. C'è incoerenza tra il punto 4 e il punto 6? No, mi sembra che sia evidente che mentre al punto 4 chiediamo un elemento di coerenza, è giusto che un'amministrazione si metta nell'ottica che più riusciamo a fare di più e meglio è. Siccome è ormai inteso che i bisogni di alcune fasce che abbiamo inserito in Nereto sono diventati un punto di attenzione di questa amministrazione, è evidente che il valore aggiunto, aggiungere a quello che chiediamo in coerenza, è proprio aggiungere due eventi che rispondono in maniera particolare a queste due categorie. Ringrazio il consigliere Uniti, di cui apprezzo l'intervento, in maniera particolare nel ricordo che ha fatto di un consigliere Romolo Guarino, mi unisco e credo che tutto il consiglio, soprattutto chi ha vissuto la precedente esperienza, debba rendere omaggio in questa occasione, lo faccio anch'io, a Romolo Guarino, perché se quel posto oggi lo mettiamo a bando è anche grazie al suo contributo, alla lotta che ha fatto, all'impegno che ha messo insieme ai vari consigli, perché questa è una vicenda che è nata non 2 anni fa ma anni fa, e negli anni trascorsi ci sono stati maggioranze di centrodestra e maggioranze di centrosinistra. C'è stato un impegno tale di Romolo che ha consentito insieme a tutti i soggetti di poter mantenere aperto quel centro col valore che ha dal punto di vista sociale, essendo un punto importante di riferimento nel territorio. Quindi è dovere mio, a nome della Giunta, a ringraziare il consigliere Uniti per questo aspetto. Io direi che rimane solo un punto, quello ancora del consigliere Goldoni. Anche qui avevamo 2 strade, però mi è stata suggerita dalla Commissione la strada che abbiamo ipotizzato nella stesura della parte riguardante gli aspetti delle manutenzioni straordinarie. L'altra strada, mi pare che qualcuno in Commissione l'aveva proposta, era quella di fare un'elencazione e classificare che cosa si intendeva per interventi straordinari. Beh, voi capite che con questa formula si rischia di considerarne la maggior parte, o anche con la possibilità, essendo un evento straordinario di manutenzione, può darci che nel momento in cui facciamo la delibera non fosse ipotizzabile. Ci si sembrava più importante invece, proprio perché parliamo di una assegnazione di convenzione con la possibilità di scomputo rispetto all'importo del canone, introdurre, collegando la vicenda del canone agli interventi di carattere manutentivo straordinario, classificando un importo, cioè in quel modo noi scriviamo in delibera gli uffici con chi vincerà il bando, a fronte dell'esigenza di un intervento di manutenzione straordinaria, dovranno condividere tra i due e l'importo e la tipologia dell'intervento, in modo che sia chiaro che cosa succede un centesimo sotto i 2005 e sopra i 2005 di un centesimo restano a carico intero del comune. Mi pare questo un modo molto lineare e molto trasparente che sicuramente faciliterà con la prossima gestione anche l'affrontare questo tipo di impostazione. Grazie, mi scuso se l'ho fatta lunga, ma sembrava doveroso dover ridare qualche elemento in più rispetto alle cose che sono state sollevate questa sera.
Grazie ancora. Allora, io non vedo interventi, per cui procederei a mettere in votazione la proposta di delibera. La votazione è aperta. sto per chiudere la votazione. 24 favorevoli, 0 contrari, astenuti 3, la delibera è approvata. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Ho aperto il voto sull'immediata eseguibilità. È ancora aperta la votazione. Chiudo. Favorevoli 25, contrari 0, astenuti 2, la delibera è immediatamente eseguibile. Grazie a voi di essere venuti a vederci. A questo punto passiamo al punto successivo, riqualificazione di Piazzale Tripoli, tratta stradale tra via Zanzur e rotonda di via Soderini. Consigliere Delfini.
Buonasera Presidente. Allora, sarò rapido, abbiamo fatto due commissioni, un percorso che è partito prima dell'estate quando abbiamo fatto una commissione in loco in Piazzale Tripoli. Lì il problema che molti cittadini hanno segnalato e poi dopo siamo andati appunto a fare questa commissione per conoscere quali erano le criticità, cosa chiedevano i cittadini, era che si vociferava, c'era cioè l'intenzione di utilizzare un'area che è sempre stata chiusa al traffico negli ultimi anni, utilizzandola come area parcheggio. I residenti sono molto legati a quest'area perché innanzitutto data la vicinanza anche all'area gioco e a tutta l'area verde di Piazzale Tripoli e poi, cosa non meno importante, perché si fanno anche delle attività, delle installazioni temporanee dove c'è un forte coinvolgimento della cittadinanza. Per questo motivo poi c'è passata l'estate e si è proposto, poi è arrivata questa proposta di delibera dove punta innanzitutto a riconoscere e quindi mantenere la chiusura della strada lasciando una funzione pedonale e si propongono anche delle migliorie per dare più valore a questo spazio, ovvero una riasfaltatura, quindi una riqualificazione del manto stradale cercando di riconoscere, quindi dar maggior pregio alla vocazione pedonale, una maggior tutela dello spazio, ovvero la installazione di una sbarra chiusa a chiave, ovviamente la chiave a disposizione dei mezzi di soccorso, dei mezzi autorizzati per accedere, in modo da regolamentare meglio l'ingresso di quest'area per appunto i mezzi che ne hanno bisogno e allo stesso tempo rendere impossibile l'accesso dall'altra parte in prossimità della rotonda, in quanto già adesso alcune macchine cavalcano il marciapiede per parcheggiare illegalmente la macchina in questo spazio. Quindi questa proposta anche per rimuovere in New Jersey questi blocchi di cemento che sono in uno stato abbastanza, concedetemi il termine, pietoso, nel senso che sono rovinati con pezzi di ferro che escono fuori, quindi sono anche pericolosi. E ultimi due punti della delibera è dare ancora più valore alla possibilità di questo spazio nell'ospitare eventi, iniziative, quindi non solo come adesso i gonfiabili ma anche altre attività durante tutto l'anno e parallelamente a questo, quando questo spazio non è occupato da queste strutture, dare la possibilità di installare delle installazioni degli arredi mobili, come possono essere le panche o come possono anche essere delle semplici pitate sull'asfalto, proprio per dare comunque una forte vocazione al gioco, vista la vicinanza dell'area gioco, o ad altri utilizzi, comunque a vocazione sempre pedonale, per il quartiere residenziale che si sviluppa nelle immediate vicinanze. Io mi fermo qua anche perché poi abbiamo approfondito l'argomento anche nell'ultima commissione di questa settimana, poi per qualunque cosa sono a disposizione. Grazie.
Grazie mille al nostro Presidente della Commissione. Ci sono interventi? Consigliere Costa.
Sì, io vorrei presentare un emendamento aggiuntivo e esattamente aggiungere un quarto punto al considerato che con il seguente testo: a tutela della sosta residenziale è prevista in Piazza Tripoli una regolamentazione della sosta su strada, strisce blu gratuite per i residenti che interessa l'intero tratto della M1 ramo Bisceglie.
Grazie mille. Allora, se ci può portare l'emendamento. Grazie. Ottimo. Bene, allora, se non ci sono interventi, metterei in votazione l'emendamento appena presentato. La votazione è aperta. L'emendamento che gode di ampio consenso. Esatto. Proprio 24 favorevoli, neanche un astenuto. Perfetto. Quindi. Esatto, è già stato scalzato da un più giovane consigliere. A questo punto allora andiamo a votare l'intera delibera. La votazione è aperta. Siete stati anche velocissimi, quindi chiudo. Favorevoli 24, contrari astenuti 0, approvato. A questo punto passiamo quindi alla deliberazione sul permesso di costruire in Viale Liguria 23. Consigliere Delfini.
Allora, vabbè, non mi sto a dilungare, il parere della realizzazione di quattro appartamenti sottotetti in Viale Liguria, che è l'edificio realizzato circa 5-6 anni fa vicino in prossimità di Piazza Belfanti. Da quanto è emerso dalla commissione, appunto, vedo che il parere è favorevole, nel senso che nessuno aveva in contrario osservazioni o criticità da segnalare, quanto comunque la predisposizione di questi spazi, cioè degli spazi che erano stati realizzati sotto tetti, era già predisposto, quindi non crea alterazioni neanche dell'edificio particolarmente evidenti. Visto quanto è emerso dalla commissione, propongo io un emendamento per aggiungere, perché si è discusso molto sugli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di questi sottotetti, che occhio e croce ammontano circa 60.000 euro. Non è una cifra enorme sicuramente, nel senso che grandi interventi con questi soldi non si possono fare, però possono sicuramente portare delle migliorie nelle immediate vicinanze, quindi piccoli interventi per risolvere le criticità che adesso ci sono. Quindi come emendamento propongo di aggiungere alla delibera dopo il parere favorevole, quindi dopo Viale Liguria 23, il seguente testo, indicando le seguenti priorità su cui indirizzare gli oneri di urbanizzazione. Due punti. Primo punto, creazione degli scivoli per accedere alle fermate 90-91 di Romolo M2, Viale Cassola, Piazza Belfanti, Viale Liguria, Naviglio Pavese, che sono le fermate della circonvallazione nella nostra zona che hanno il problema appunto di accessibilità per i diversamente abili. Poi, secondo punto, allargamento dei marciapiedi in prossimità delle fermate ATM Segantini Gola e Segantini Piazza Belfanti. Sono le due fermate lungo via Segantini, in direzione sud, direzione Romolo, che proprio perché non hanno, cioè c'è molte macchine a volte parcheggiano in prossimità della fermata, anche appunto non in modo illegale, perché non è consentito, rendono di fatto impossibile ai diversamente abili o a chi ha difficoltà motorie ad accedere all'autobus. Terzo punto, installazione dei dissuasori di sosta lungo il marciapiede di via Segantini, lato civici pari, dispari, pardon, ovvero il lato, non lato parco, ma il lato delle abitazioni, della, dello IED, mi sembra, vabbè, dove ci sono gli edifici. Lì perché? Perché la strada come sezione consente la sosta solo su un lato, sull'altro lato non è possibile, non c'è lo spazio. Di conseguenza molte macchine vanno sopra il marciapiede, scavalcano sul marciapiede e parcheggiano sopra. Dissuasori di sosta sul marciapiede per impedire la sosta delle macchine. Questo è un problema più che altro per pedoni, ma anche per i diversamente abili, perché le macchine parcheggiando non lasciano neanche lo spazio per l'attraversamento. Quindi poi anche prossimità degli incroci è pericolosi, perché riduce la visibilità, al di là del decoro urbano, perché comunque non migliora la qualità. Ultimo punto, proprio considerando anche la disponibilità economica, si ipotizza che eventuali residui saranno destinati a interventi sul verde in aree limitrofe da concordare con il municipio 6. Questo perché in prossimità ci sono delle aree verdi abbastanza molto importanti, Parco Segantini in primis, ma anche l'area verde di Argelati, per poi arrivare anche al Baden-Powell. Quindi se ci sono disponibilità economiche per fare degli interventi di migliorie, di maggior dotazione di questi spazi verdi, ben vengano e si concordano ovviamente con il municipio. Grazie.
Grazie mille. Consigliere Garlaschelli, prendiamo la proposta di...
Allora, come ha detto giustamente il Presidente Delfini, da un punto di vista paesaggistico l'intervento non ha nessuna incidenza, in quanto era già previsto al momento della progettazione un eventuale utilizzo dei sottotetti. Anche dal punto di vista legale non c'è problema, nel senso che la legge permette questo aumento di volumetria, solo che volevo deprecare questa legge, che è veramente insana, nel senso che gli strumenti urbanistici tipo il PGT nel piano delle regole definisce delle volumetrie massime. Tendenzialmente tutti i costruttori utilizzano le volumetrie massime e poi subentra la legge che dopo 3 anni o 5 anni, a seconda delle situazioni, si può aumentare di un piano. Allora, ma facciamo addirittura delle volumetrie più grandi, ma togliamo questa legge, perché è una legge totalmente assurda. Facciamo già le volumetrie, determiniamo già le volumetrie ultime, senza poi chi vuole può alzare ancora di un piano. Allora cosa facciamo gli strumenti urbanistici a fare? Vabbè, comunque, ripeto, è legale, dal punto di vista paesaggistico non ha incidenza, per cui voteremo a favore.
Grazie consigliere Garlaschelli. Consigliere De Muro. Non si è acceso il microfono. Lo vedo un po' precario questo microfono. Allora, riproviamo. Ecco, adesso va bene.
Allora, io per gli stessi motivi che ha detto Garlaschelli invece mi disvoto contro, perché non per l'opera in sé, quest'opera, perché effettivamente è una legge regionale lombarda vergognosa che permette una rivalutazione fortissima di ambienti non sempre che non erano destinati ad abitazione, e non solo, che non solo di fatto crea un condono edilizio per tutte le realtà preesistenti alla legge, e che non solo, che permette a chi costruisce di poter ancora fruire della legge, perpetuando pertanto un misfatto dal punto di vista urbanistico. Oltretutto questa legge si associa ad un'altra legge che il Comune di Milano sta cercando di, come posso dire, di fermare in qualche modo, che è quella del recupero dei piani bassi, del meno uno, delle cantinette. Evidentemente non credo che questa sia una buona politica della casa, per cui, pur non essendo contrario a questa proposta, voto contro proprio per il quadro generale dove questa proposta si inserisce.
Grazie al consigliere De Muro. Allora, se non ci sono altri interventi, io voterei prima la proposta di emendamento che appunto parla di come utilizzare lo scomputo d'oneri per delle opere sul territorio. Questo è un intervento sulla proposta di emendamento. Prego.
Allora, la proposta di emendamento del consigliere Delfini è interessante, però con 60.000 euro non credo si potranno fare
non
tutte
queste
le cose, credo forse si fermeranno al punto 1, quindi io volevo capire se tu avevi dato un ordine di fattibilità, nel senso che arriviamo a 60.000, servono solo per fare il primo punto e ci fermiamo al primo punto, o c'è una priorità, o non c'è priorità, scusa. Volevo capire solo questo e se ti ritenevi che il primo punto era quello più importante. Poi per me sono interessanti e voterò positivamente, però volevo un chiarimento su questo.
Grazie consigliere Russo.
Grazie, no, sono ben conscio che le cifre richieste sono superiori ai 60.000. La questione sono posizionate proprio in ordine di priorità, mi sembra di averlo scritto nella, non so se è abbastanza
allora,
chiaro.
Non è esplicitato, magari si potrebbe
indicare,
perché dice indicando le seguenti priorità su cui indirizzare gli oneri di urbanizzazione, cioè
in ordine si potrebbe aggiungere, per me va bene indicare
su cui indirizzare, virgola, nell'ordine da noi indicato,
nell'ordine di priorità seguenti attività.
Ok, può andare?
Sì, cioè l'intenzione era appunto dare delle priorità, infatti la priorità erano innanzitutto l'accessibilità ai diversamente abili al trasporto pubblico, e proprio perché sono criticità insomma abbastanza forti in tutto il nostro territorio, quindi un po' l'impostazione anche degli altri pareri, quando c'è l'occasione magari di fare qualche intervento puntuale che magari è difficile da raggiungere perché nel macro sistema urbano è difficile da portare avanti, ma forse con queste piccole queste piccole operazioni si riesce a risolvere il problema, quindi l'obiettivo era proprio metterle in ordine di priorità. Con questa modifica l'emendamento per me va benissimo perché rende meglio l'idea.
Va bene, adesso poi proviamo proprio l'espressione giusta. Consigliere Di Renzo.
Sì. Io non ho partecipato alle commissioni urbanistiche perché non sono iscritto e lascio anche il posto ai miei nei colleghi del partito, però devo dire al Presidente Delfini che mi ha convinto, mi aveva quasi convinto anche inizialmente, poi adesso che comunque anche se mi dà le spalle, però vedo che mi ascolta perché ha riso, anche assumendo l'emendamento della consigliera ha dato comunque adito a farci capire che comunque ascolta quello che noi come opposizione ogni tanto diciamo di buono, quindi è un aspetto anche favorevole. Ricordo che il parere che viene chiesto ai ex consigli di zona e anche municipi non è tanto un fatto tecnico, ma più che altro un impatto sull'ambiente circostante. Quindi, visto che comunque, come diceva il Presidente, tutti gli altri aspetti più tecnici sono stati comunque già analizzati da chi lo fa di mestiere e di chi è di competenza. Per quanto riguarda il taglio che dobbiamo dare noi alla nostra votazione, il gruppo di Forza Italia è favorevole. Le stiamo dando fiducia, Presidente, non si emozioni.
grazie consigliere Di Renzo. Allora, dopo queste iniezioni di fiducia verso... sì, leggo... Allora, chiedo scusa, posso riaverlo un attimo? Leggo la modifica della frase su cui ci eravamo concentrati. Aggiungere in delibera dopo Viale Liguria 23 il seguente testo, indicando le seguenti operazioni in ordine di priorità su cui indirizzare gli oneri di urbanizzazione. Così si rende chiaro che sono a scalare. Votiamo quindi l'emendamento. Votazione aperta. No, attenzione perché qua c'è De Muro che scompagina. Allora, abbiamo 22 favorevoli, un contrario, un astenuto sulla proposta di emendamento. Adesso invece andiamo a votare la delibera. Che succede? No, la coda. No. Vabbè. Adesso votiamo la delibera, cioè la proposta di delibera. Votazione aperta. Sto per chiudere la votazione. Allora, favorevoli 20, contrari 1, astenuti 3, approvato il parere. Bene, a questo punto abbiamo due mozioni sulle quali siamo chiamati a esprimerci, la prima delle quali è stata presentata dal Movimento 5 Stelle e riguarda l'utilizzo appropriato del servizio di bike sharing senza stalli. Non so se ce la volete un po' raccontare. Come volete. Ok, allora consigliere Dall'Occo.
Sì, la mozione riguarda, come già anticipato, l'uso appropriato del servizio di bike sharing senza stalli. Premettiamo che è un'iniziativa che ha il nostro parere positivo, sicuramente. È un'iniziativa che è in linea anche con con il nostro programma e quindi non abbiamo nulla contro questo tipo di attività. Semplicemente rileviamo che per come è stata diciamo implementata l'iniziativa stessa, purtroppo ci sono delle problematiche che secondo noi vanno affrontate. La prima problematica è proprio una problematica relativa all'educazione degli utilizzatori che purtroppo abbiamo riscontrato non è sufficiente. Riscontriamo che l'utilizzo viene fatto in maniera impropria, al di là del fatto che si vedono biciclette purtroppo nel naviglio oppure appese addirittura sugli alberi, quindi c'è evidentemente una maleducazione generale, ma soprattutto nella guida riscontriamo che ci sono queste biciclette che vanno purtroppo in contromano, sui marciapiedi, generando poi una serie di pericoli per la popolazione. E quindi quello che chiediamo sono cose semplici, chiediamo che nelle scuole venga istituito possibilmente un corso educativo proprio sull'uso di questi velocipedi, che ci sia una maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine e soprattutto che ci siano delle condizioni d'uso chiare da parte di chi offre il servizio stesso, perché per esempio in fase di registrazione sull'app AFO le condizioni d'uso vengono presentate in inglese, quindi non crediamo che sia la lingua preferita ovviamente per questo tipo di utilizzo. Tutto qua.
Grazie mille. Consigliere Delfini.
Da buon ciclista non potevo astenermi dal commento. No, assolutamente d'accordo, perché condivido il fatto che tutti, ma proprio tutti, devono rispettare le regole, quindi dall'automobilista ma anche il ciclista, il pedone, perché ci sono delle regole di pacifica convivenza e anche di sopravvivenza tra tutte le varie utenze, quindi assolutamente d'accordo. Un invito che faccio ai 5 Stelle è fare una piccola modifica, perché coglierei l'occasione proprio di questa mozione per intendere in questo modo, nel senso dove nella parte si chiede il primo punto vengano promossi dagli incontri tenuti da personale esperto con la popolazione studentesca milanese al fine di educare i giovani ad un maggior senso di responsabilità sull'uso e guida dei velocipedi, proporrei di modificare l'ultima parte in questo modo: di educare i giovani ad un maggior senso di responsabilità e senso civico sul rispetto del bene comune e delle regole in strada. Questo perché secondo me è un'occasione buona proprio per i ragazzi in generale di educarli al rispetto del bene comune, proprio per i fatti che ha anche espresso il consigliere delle biciclette, che per fortuna adesso non si stanno più verificando, perché nella fase iniziale c'è sempre molta casina in generale, però trovare delle biciclette in acqua, nel naviglio, sugli alberi o comunque rovinate, perché ce ne sono tante, insomma fa male, perché è proprio un maltrattamento del bene comune, quindi ci rimettiamo tutti noi, e della regola stradale in generale, perché perché è giusto che un ragazzo che poi andrà a avvicinarsi anche all'automobile, al motorino e altri mezzi cominciano a capire che le regole vanno rispettate qualunque sia l'utenza. Quindi l'invito che faccio è questo.
Allora, grazie. Questo emendamento apre una discussione interessante. Consigliere Bianchi.
Ritengo che questa mozione praticamente è una mozione, me lo deve permettere il consigliere, molto intelligente. Credo che è il pensiero un po' di tutti noi, perché vediamo con le biciclette che cosa fanno. Io, a proposito degli stalli, direi che il comune si dovrebbe anche impegnare un momentino a mettere degli stalli per queste biciclette che non hanno lo stallo come le prime biciclette. Noi abbiamo proprio lì in via Caterina da Forlì, di fianco all'ATS, uno stallo molto intelligente dove non mettono una bicicletta. In compenso, l'altro giorno lì c'erano 4 biciclette buttate per terra. Nell'educazione bisogna insegnare anche questo. Però se gli stalli ce ne sono uno in Caterina da Forlì, io direi che ci vorrebbero un po' su tutto Milano e dirle sì, lasciatele dove volete, ma soprattutto se ci sono gli stalli, metteteli in questi stalli. Per l'educazione io so che il Comune di Milano attraverso la polizia locale questa educazione già la fa, che si chiama Ghisilandia, la fa nelle scuole, la fa anche nelle feste di via, perciò io credo che creare un'organizzazione del genere per tutti i giovani non è per il Comune molto facile. Io direi proprio che dovrebbe mettere la richiesta che il Comune metta degli stalli appositi perché mettono a posto queste biciclette, non lasciate come le lasciano. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Assessora Barbieri.
Adesso... Naturalmente sono d'accordissimo con questa mozione, volevo solo porre l'attenzione sul fatto che va benissimo partire dalle scuole, però secondo me un po' di sensibilizzazione anche per quelli meno giovani, e cioè forse il Comune di Milano dovrebbe fare un po' di pubblicità progresso su queste robe qua, perché quello che è successo in Dassa non è certo fatto per ragazzine. Peraltro io vi posso dire, trovo che in Barona, dove ultimamente le utilizzate parecchio, vi trovo veramente un buon senso civico rispetto a quello che è stato fatto là in Darsena. E niente, volevo solo dire che se è possibile nell'economia della cosa dire per i giovani ma anche meno giovani, perché c'è anche un problema di famiglia, di gente che magari anche vedo, non so, un po' più su con l'età in certi punti, che hanno comportamenti poco, non solo quando uso queste biciclette, anche quando usano le loro. Dopodiché sono molto felice che Delfini, che è una, dica che le regole vanno applicate anche per sui pedoni e sui ciclisti, perché è giusto, insomma.
Grazie, assessora. Consigliera Russo.
Volevo chiedere all'assessora se potevamo aggiungere, per esempio, a questo punto, oppure se lo vuoi inserire come emendamento, come qua mettiamo come specifica la popolazione studentesca, invece mettere la popolazione di tutte le età, lo lasciamo e non solo, non so, con campagne rivolte agli adulti. Sì. Ok, sì.
Certo che si può. Se siamo tutti.
Sì, volevo. Sì, prima di metterlo giù volevo aggiungere una cosa. Il fatto dell'educazione all'uso, ma soprattutto anche al parcheggio di questi mezzi, è importante. Perché io ho pubblicato una foto sotto casa mia quasi tutti i giorni, tutte le sere, tutte le mattine, probabilmente nel mio palazzo è usato particolarmente il servizio, se ne accatastano un numero indescrivibile, tanto che oltre alle moto e motorini, perché va detto che c'erano parcheggiati anche moto e motorini, praticamente io passavo a fatica e devo dire, non solo per il mio paese, ma perché lo spazio era veramente minimo, e mi sono chiesta se una mamma con la carrozzina, una persona disabile o anche solo una persona con le stampelle sarebbe riuscita a passare in quel tratto. Quindi è importante capire che sì, la potete lasciare dove volete, ma probabilmente non si fa nemmeno attenzione a questi piccoli accorgimenti. Cioè, quando
allora
si ha questa abilità,
allora fate questa pausa così avete, va bene, decidete.
Ok, no, si può proporre con la popolazione studentesca e non, al fine di educare i giovani e meno giovani ad un maggior senso di responsabilità e di senso civico sul rispetto del bene comune e delle regole in strada. Va bene? Adesso lo finisco di scrivere.
Allora, siccome poi sono i proponenti che devono accettare, non c'è neanche bisogno, allora tu scrivilo bene così lo alleviamo.
Ok, io scrivo bene, però volevo rispondere sulla questione della sosta delle biciclette, a parte che avevamo fatto una primissima commissione quando avevamo fatto un parere su Altaia del Naviglio Grande, mi ricordo, e il Comune di Milano ha già espresso che proprio per l'occasione del bike sharing, perché comunque sono 12.000 biciclette in più entro la fine dell'anno che gireranno per la città, ben vengano, penso, sono anche contento, però comunque bisogna far fronte a questa cosa. Il Comune di Milano si è già espresso intenzionato a installare aumentare molte rastrelliere e aumentare notevolmente i posti bici spazi nella città. L'idea anche della commissione, e dopo una prima commissione poi ci sono stati altri temi, quindi si è un attimo fermato, però era di portare questo tema e magari andare anche noi a fare un lavoro più approfondito per indicare possibili postazioni, possibile, cioè indirizzare un po' il comune a dove inserire queste rastrelliere. Rastrelliere e spazi di sosta per il bike sharing, perché c'è l'ipotesi che sia per Mobike che per Ofo ci siano delle stazioni apposta, che è una semplice area perimetrata con vernice dove col geolocalizzatore si capisce se la bicicletta viene lasciata in quel punto o meno, e di conseguenza viene fatto uno sconto alla tariffa. Insomma, è tutto in fase di elaborazione, però un tema del genere assolutamente da portare in commissione. Scrivo emendamento.
Ma non è un emendamento se loro lo accettano, è una mozione, quindi se tu lo scrivi fa un favore a tutti noi, perché lo alleghiamo e basta, però non c'è bisogno di votarlo. Ecco, è l'uomo degli emendamenti, lui vuole emendare. Allora, votiamo quindi, esatto, ma anch'io gli regalo il mio adesso. Quindi adesso votiamo, e no, in verità sono molto contenta che ci sia condivisione su questi argomenti e che si superino a volte anche le contrapposizioni quando c'è un accordo, quindi insomma, al di là dell'ironia è bello quando questo accade. Quindi votiamo la mozione utilizzo appropriato del servizio di bike sharing. La votazione è aperta. Chiudiamo. Favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0. Ottimo. Ah, non lo so, parla con lei. Allora, abbiamo adesso l'ultima mozione, che riguarda invece la presenza di migranti nel municipio 6, presentata dal gruppo Lega Nord, anzi no, dal consigliere Uniti. Sì, però a volte sono firmate da tutti, altre volte sono più personali, io non voglio esprimermi, però. Consigliere Uniti, prego.
Sì, grazie. Allora, faccio un piccolo preambolo informativo per i consiglieri che non lo sanno. Questa mozione nasce raccogliendo innanzitutto le perplessità e le preoccupazioni di alcuni cittadini per un aumento di giovani migranti nei parchi in alcune piazze della nostra zona, peraltro mi risulta anche in altre zone di Milano. L'aumento nasce anche peraltro da un aumento degli sbarchi in Sicilia. La preoccupazione che mi ha portato a fare questa mozione è perché i giornali non l'hanno riportato, se non qualche, devo dire, un nostro esponente della Lega Nord che ha fatto una denuncia anche a Bruxelles. Sei mesi fa ci sono state due iniziative svuota carceri in Tunisia, una per festeggiare il Ramadan, l'altra per festeggiare la Repubblica, la festa della Repubblica. La somma delle iniziative da parte del governo tunisino ha portato in libertà sul territorio tunisino circa 8.000 detenuti comuni, non parliamo ovviamente di detenuti di terrorismo politico, ma sciiti, rapine e quant'altro. Contemporaneamente, due mesi dopo, sono aumentati gli sbarchi in Sicilia, in particolare sono stati registrati degli scontri, degli atti di violenza sia a Lampedusa che a Pozzallo, dove ci sono i due primi centri. Mi sono confrontato anche con gli amici del gruppo, visto anche le preoccupazioni della zona, erano tutti i migranti che voi vi invito ad andare a vedere sia in Piazza Tirana che in altre parti, sono tutti giovani di magherbini sui 18-20 anni che sono in aumento nelle nostre piazze, quindi ho semplicemente chiesto un'ulteriore verifica e controllo dell'iniziativa di vigilanza da parte delle forze dell'ordine. Non è un'iniziativa assolutamente di sponderazzista, cioè voglio mettere da parte qualsiasi cosa, è una preoccupazione che nasce proprio dall'istanza dei cittadini dell'aumento di questi giovani nelle piazze. Grazie.
Grazie consigliere Uniti, ci sono degli interventi degli altri consiglieri? Io ho sentito un sì, però non vedo. Ah, ecco, consigliera Buro, prego.
Sì, quello che viene segnalato da consiglieri uniti è in realtà una preoccupazione che anch'io ho raccolto da molti cittadini. Effettivamente, soprattutto non solo in Piazza Tirana, ma come diceva consiglieri uniti, in tanti posti dislocati all'interno dell'area del nostro municipio e naturalmente e non solo. In prossimità mi è stato segnalato di Piazza Napoli, i giardini in prossimità di Piazza Napoli sono spesso dire presi d'assalto è esagerato, comunque è sede di un bivaccare continuo da parte di alcune persone che sono state identificate come a me è stato riferito come profughi. Mi domandavo, a seguito di questa informazione, di questa segnalazione da parte dei cittadini, se noi all'interno dell'area del municipio 6 abbiamo delle strutture riconosciute, perché quelle non riconosciute credo che non ne abbiate conoscenza, di strutture che ospitano i profughi. Se sì, quali sono? Allo stato attuale mi rendo conto che magari nessuno può rispondere, ma su questo mi ero infatti ripromessa di fare un'interrogazione per chiedere se sapete se all'interno del municipio 6 esistono strutture che accolgono i profughi e soprattutto che tipi di interventi vengono attuati su questi profughi, perché se i cittadini li vedono di mattina, di pomeriggio, di sera e di notte nei parchi, penso che il processo di accoglienza è così tanto decantato, processo di integrazione viene meno, e quindi formalizzo, vorrei che verrà messo sicuramente al verbale, la richiesta di sapere quali e dove sono dislocate queste strutture che ospitano i profughi all'interno del municipio 6. Grazie.
Grazie consigliera Buro. Consigliere Prati.
Buonasera, grazie. Il mio intervento, come quello della consigliera Buro, non è ovviamente contro questi giovani migranti, ma in realtà a favore loro, in quanto sono comunque delle vittime. E quindi ci teniamo appunto che venga fatta una mappatura della situazione, si cerchi di prevenire ai problemi che poi sappiamo ci possono essere, non tanto e non necessariamente perché queste persone poi magari saranno destinate a delinquere o a spacciare, via dicendo, ma possono essere comunque utilizzati, come spesso accade, dalla malavita magari italiana per chiedere elemosina, e sono comunque vittime in questo senso, per cui io più che farmi partecipe delle istanze dei cittadini dico quello che vedo io tutti i giorni. Esco la mattina presto, trovo sempre delle persone in determinati angoli che sicuramente sono lì come se facessero un lavoro per qualcuno, sono a chiedere l'elemosina davanti al bar di via Soderini, per esempio, dove io prendo l'autobus, poi arrivo verso Piazza Cadorna, davanti alla banca dove a volte mi capita di fare un bancomat, e c'è sempre qualche migrante di giovane, peraltro abbastanza, devo dire, ben vestito, che sta lì a chiedere l'elemosina tutto il giorno. E io so che chi chiede l'elemosina in questi punti ben precisi non lo fa di sua iniziativa, c'è sempre dietro la malavita, quindi noi ci teniamo che queste persone vengano anche tutelate, quindi sia ben chiaro che Forza Italia non ha niente contro gli stranieri che sono costretti ad arrivare nel nostro paese magari anche in maniera clandestina o sono appunto profughi, quindi speriamo che sia capito l'intento del gruppo di Forza Italia nel votare favorevolmente a questa mozione della Lega. Tutto qui, grazie.
Grazie consigliere Prati. Ci sono altri interventi? Allora, mi è stata chiesta una sospensione, quindi una sospensione di qualche minuto, ci riaggiorniamo, adesso sono 21.05, 21.10. Consigliere, il capogruppo Musotto. Allora, mi pare di capire che la pausa sia conclusa, la sospensione sia conclusa, quindi chiedo ai consiglieri di accomodarsi.
tanto, tanto. Ti sei prenotato?
Ok. Chiedo ai consiglieri di sedersi. Presidente Minniti, le do la parola.
Sì, allora, in realtà il momento di sospensione credo sia nato un po' da alcuni fraintendimenti in seno alla maggioranza. Così come la leggiamo noi, questa è una mozione, diciamo, scusatemi se la banalizzo così, però la solita mozione che attacca persone di altra etnia, semplicemente perché di altra etnia, e chiede qualcosa che viene già fatto perché è corretto che si faccia a prescindere da quello che viene scritto in questa mozione. Noi abbiamo contatti praticamente quotidiani con le forze dell'ordine, incontriamo praticamente con cadenza meno che mensile i comandi dei carabinieri relativi alla nostra zona, così come la questura, così come i vigili un po' di meno per la verità, per motivi che sapete, però sulle forze dell'ordine abbiamo un contatto continuo. E chiaramente la posizione della maggioranza rispetto a mozioni di questo tipo, che tengano in considerazione l'etnia o la razza, come impropriamente viene definita, di persone, legandola a motivi di sicurezza, ci trova assolutamente contrari. Quando vorrete parlare di situazioni di difficoltà economica, di situazioni di degrado, soprattutto in ambiti che conoscete bene, che governate dalla Regione Lombardia, quando vorrete parlare di cause reali, dei problemi della sicurezza, noi siamo sempre disponibili a confrontarci sul merito. Grazie.
Grazie Presidente. Consigliere Uniti.
Facoltà di replica, visto che sono...
Come presentatore sì, ecco, dopodiché gli altri consiglieri che hanno già parlato no, perché altrimenti si potrebbe andare avanti quasi all'infinito.
No,
prego.
Innanzitutto io stimo il Presidente Minniti, quindi non ritengo queste parole, che potrebbero essere fraintese e offensive per chi ha presentato la mozione, perché quando si parla di individuazione di razzismo o quant'altro, onestamente non è certo chi ha firmato questa lettera che lo stimo. Dato che la stimo, so che lei sicuramente non era quello che voleva dire nei miei confronti. Individuare giovani migranti di probabile origine maghrebina è come dire individuare giovani del nord Europa, cioè, perché il Maghreb è il nord dell'Africa, Presidente. Qui non si tratta di razza, signori. Io sto dicendo semplicemente il Maghreb è il nord dell'Africa. Se voi facevate una mozione, giovani del nord Europa stanno devastando, beh, è razzismo, chiedo scusa. È semplicemente perché purtroppo si vuol dare sempre, quando è la Lega o sono gli amici di Forza Italia a presentare delle mozioni su dei cittadini stranieri che non si comportano in una determinata maniera, fermo restando che non era questo l'oggetto della mozione, Presidente. Qui semplicemente si dice ci sono dei giovani del Nord Africa in aumento in alcune piazze della zona, chiediamo una verifica, tutto qui, senza condannarli, senz'altro. Cioè, ci può essere d'accordo o non si può essere d'accordo? Lei, Presidente, ha rimarcato che voi incontrate le forze dell'ordine e legittimamente come maggioranza è giusto. Riportate anche a noi se nel municipio 6 vuol dire che la zona è così tranquilla, perché a questo punto se lei incontra e respinge la mozione per dire io non ho esiti dalle forze dell'ordine che in zona 6 ci sono problemi, vabbè, venga qui in consiglio e ce lo dice, però troviamo un altro aspetto. La ringrazio.
Giusto per comodità. Allora, ripeto, chi ha già parlato prima, tranne il presentatore della mozione, non lo farei riparlare, perché l'opinione è già chiara. Dopo, alla fine, faremo la dichiarazione di voto. Assessora Barbieri?
Naturalmente sono d'accordo su tutte le parole che ha detto il Presidente, anche con le virgole. Volevo solo avvalorare il suo intervento con una frase. Cioè, le generalizzazioni sono cose veramente... cioè politicamente sbagliate proprio, indipendentemente da come la si pensa, non è un fatto ideologico. Io che sono una che viaggia da tanto tempo, spesso mi sono sentita dire italiana mafiosa e veramente ci sono rimasta malissimo. Quindi presupporre attraverso dei giornali che poiché si è saputo che sono stati condonati 4.000 persone in Tunisia, arrivano tutti qui e siano dei delinquenti, è come dire tutti i tunisini sono delinquenti o tutti gli italiani sono mafiosi, e credo che questa sia una cosa inaccettabile. Dopodiché io penso che per tagliare la testa al toro, forse un giorno, assessore Ariaci, se tu lo riterrai opportuno, forse magari potremmo anche fare qua, con tutti i consiglieri della maggioranza e della minoranza, un piccolo seminario con le forze dell'ordine, o anche con qualche, per raccontarci effettivamente la situazione e dei dati eccetera, perché è molto importante conoscere anche i dati di chi sta sul campo tutti i giorni rispetto alla criminalità e alla microcriminalità. Non è una questione personale, grazie.
Consigliere Esposito.
Grazie Presidente, no, mi fa sorridere questa cosa della, vabbè, è una vostra interpretazione della mozione. Quindi se io dico che ieri passando in via Udazio, dove al giardino dove c'è la fontana, c'era alle ore 19:30, c'era un'etnia, presumo Rom, che stava facendo una grigliata, e identificazione della razza, cioè pensate questo, no? No, non è un'identificazione della razza, no. Oltretutto in un parco dove non si può fare la grigliata, oltretutto dove c'è un blocco che dice che non si possono fare le grigliate in questo momento, c'è un blocco, la Dalto Sala, quindi voglio dire, e non c'era nessun controllo. Quindi questa mozione va a favore dei controlli, cioè prevenire è sempre meglio, credo, eh. Poi le interpretazioni sono soggettive, ognuno ha la sua idea, e quindi per carità, la maggioranza siete voi, ne teniamo conto e faremo le nostre dovute osservazioni magari in altre sedi.
Grazie al consigliere Esposito. Consigliere Di Renzo.
Allora, stasera vorrei fare un giochetto contro la Lega, che spero che non me ne vogliano. Vediamo come non votare questa mozione, voglio convincermi come non votarla. È un gioco simpatico che però voglio provare. Allora, constatato che è aumentata la presenza di giovani migranti di probabile origine magrebina. Boh, forse sì, forse no, non lo sappiamo. Diciamo che io cerco di contestarla, quindi non lo so. Amico Paolo, che non me ne voglia, ma è una simulazione. Premesso che i maggiori quotidiani nazionali hanno dato ampio risalto agli sbarchi. È vero, è un dato di fatto, ha scritto la verità. Valutato che i sindaci di Lampedusa e Pozzallo hanno espressamente espresso grande preoccupazione per il comportamento di questi migranti, eccetera, eccetera. È vero, è un dato di fatto, purtroppo non posso essere in disaccordo. Sto provando a non votarla, però per ora due cose sono dei fatti. Considerate che in Tunisia, nelle settimane scorse, sempre secondo i nostri quotidiani nazionali, che devo prendere per buono quello che scrivono, Repubblica tra l'altro, neanche Il Giorno, neanche Libero, Repubblica, il governo ha dato attuazione ad un indulto generalizzato, che ha svuotato le case di detenzione. È vero, e quindi probabilmente, se la statistica non è un'opinione, su 100 persone che arrivano, qualcuno in più di delinquente c'è. Non dico tutti, qualcuno in più. E anche questo purtroppo è un dato di fatto. Non riesco a... Vediamo che cosa chiede. Di sparare a tutti, non mi sembra. Che sono delle cattive persone, non mi sembra. Possiamo fare un emendamento, però facciamo che non lo facciamo perché sono delle persone civili. Loro chiedono al nostro Presidente di attivarsi per un maggior monitoraggio. Maggior monitoraggio non vuol dire che sono cattive persone, vuol dire che vogliamo sapere quello che ho, l'unica cosa che ho messo in dubbio, il primo punto, che magari ce ne sono di più, magari ce ne sono di meno, che magari fanno un comportamento un po' più aggressivo, e non sto facendo un discorso di barbecue, non sto facendo un discorso razzista, non sto dicendo che sono cattive persone, noi vogliamo sapere com'è la situazione, perché magari ha ragione i consiglieri uniti, magari si sbaglia, ma senza i dati della prefettura, senza un monitoraggio, non lo possiamo sapere. E quindi purtroppo non vedo nessun motivo per votare contro questa mozione, perché non è una mozione razzista, è una mozione che chiede, voglio avere delle informazioni. Presidente, si attivi per avere delle informazioni. Prese le informazioni possiamo fare tutti i ragionamenti del caso.
non sono arrivati nella sua zona, l'hanno schivata, sono andati nei resti di Milano, va bene, o sono tutti qua. Poi con queste informazioni, che è un monitoraggio, possiamo prendere le decisioni. Credo che questo sia il fine di questa mozione ed è quello che vuole raggiungere Consiglio Uniti, sapere com'è la questione. E quindi purtroppo non posso votare contro, mi spiace. Quindi io non posso votare contro, esorto tutti a votare a favore.
Bello questo giochino, consigliere Di Renzo. Presidente Minniti.
No, giusto per chiarire meglio, consigliere Uniti, lungi da me insultare o accusare chiunque. Le ripeto meglio il concetto. Letta come la leggiamo noi questa mozione, dice, guardo la prima frase ed ultima, dato che nelle ultime settimane è aumentata la presenza di giovani migranti di probabile origine magrebina, il disposto è si chiedono più controlli. Il collegamento dell'aumento di persone di un'etnia con il fatto che vengono fatti maggiori controlli dal nostro punto di vista non è né accettabile né serio. Noi chiediamo che la prefettura faccia maggiori controlli laddove c'è un dato quantitativo di aumento dei reati o delle denunce dei cittadini. E questo è completamente, dal nostro punto di vista, da slegare dalla percezione relativa al colore della pelle di chi gira nelle nostre strade. Spero di essere un pochettino più chiaro, non so se questo è un insulto, non lo è dal mio punto di vista, e sto dicendo che dal nostro punto di vista l'unica cosa che correla con la maggiore presenza delle forze dell'ordine deve essere un aumento delle denunce o dei reati, perché questo è il nostro modo di gestire la sicurezza.
Grazie Presidente. Consigliere Farina.
Sì, grazie. Beh, ce la dobbiamo dire tutta però, perché evidentemente si cerca a volte di, come si suol dire, nascondere un po' la polvere sotto il tappeto di casa. Io prima ho presentato a inizio seduta una mozione in cui si chiederà, anzi si chiede, l'applicazione di un decreto anche nel territorio di Milano, anzi mi pare di ricordare che forse quest'estate è stato fatto qualcosa in questo senso dall'amministrazione comunale nell'area Navigli d'Arsena per quanto riguarda la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e quant'altro. Parliamo dei DASP urbani. E se l'applicazione di quanto richiesto nella mozione dovesse poi portare alla chiamiamola la sparizione dal territorio di determinati personaggi, prendo un esempio a caso, in via Strozzi nel fine settimana bande di sudamericani si divertono a fare di tutto e di più, e poi non è colpa nostra se un'etnia viene coinvolta e guarda caso magari non ci finisce neanche un italiano o uno svizzero o uno statunitense in quella situazione. Quindi voglio dire, andare a cercare pretesti per giustificazioni e motivazioni per cercare di non votare un documento che alla fine in realtà non chiede altro che appunto alzare il livello d'attenzione, perché lo svuotacarceri non l'hanno fatto in Svizzera, non l'hanno fatto in Svezia, l'hanno fatto in un paese del Nord Africa, e non è colpa mica nostra. Se poi qualche migliaio di ex detenuti delinquenti di un altro paese sbarcano, arrivano qui da noi, allora se vogliamo dirci che questa è una situazione normale e che quindi tutto deve essere accettato supinamente, noi l'abbiamo sempre detto, lo diciamo e lo diremo, non ci stiamo, non va bene, non è così che si gestisce la sicurezza e la tranquillità il quieto vivere dei cittadini. Noi la pensiamo così. Dopodiché, se una frase dà fastidio, scomoda, un termine viene utilizzato per enfatizzare un potenziale e reale pericolo, perché poi è anche la cronaca di tutti i giorni che ci dice chi effettivamente e purtroppo in modo più pesante e pressante delinque sul territorio, purtroppo ahimè anche della nostra città, ebbene questo è un dato di fatto, non è controvertibile, non è nascondibile. Noi abbiamo un collega che lavora all'interno delle carceri, ma non c'è bisogno di essere un operatore all'interno dei penitenziari per ricordare che in termini di rapporto percentuale determinate etnie, ahimè, io dico ahimè per carità perché non è bello da dirsi, non è bello da constatare, delinquono molto di più di altre. Questo è un dato di fatto, poi se vogliamo dirci che non è bello citare un'etnia ce lo diciamo, ma la realtà non cambia, cioè non l'abbiamo spostato il problema, è sempre lì, semplicemente qualcuno non lo vuole affrontare. Noi chiediamo solo una verifica e maggiore attenzione sul territorio, punto. Grazie.
Grazie consigliere Sarina. Consigliere Bianchi, prego.
Allora, comincio dalla fine del consigliere Sarina. Più controllo, più verifica sul territorio. Io penso che quando mi siedo qui e sento gli interventi di questa maggioranza, di vivere in un paese diverso dalla realtà che abbiamo fuori da questo municipio. E anche in questi ultimi giorni, io non voglio tornare indietro di 2 mesi, di 3 mesi, perché tutte le volte che si fa gli interventi andiamo a prendere quello che sentiamo o vediamo. E io posso dire le ultime cose, non so, sul Filobus 90, dove un cittadino straniero, io non so di che etnia sia, ha ferito 4 guardie giurate PM, come mi ha ricordato il giovane consigliere Prati, e 10 giorni fa in via Cardellino hanno scippato una signora con una carrozzina, l'hanno fatta andare per terra, la carrozzina è scivolata in mezzo alla strada, fortunatamente non è successo niente, poteva passare una macchina, c'era la bambina nella carrozzina, queste sono uno o due cose. Allora, sempre lo stesso consigliere ha parlato di queste persone posizionate davanti ai bar, davanti ai centri commerciali, e voi sapete come arrivano? Arrivano al mattino, non so se voi quando siete in giro siete attenti e guardate, arrivano portati da automobili, scendono e poi a un certo orario vengono recuperati. Io credo che proprio questa mozione vorrebbe un'attenzione su queste cose. Non si può non votare una mozione così, io non voglio farla diventare una cosa ideologica, mi dà l'impressione che si sta facendo in modo che diventi una cosa ideologica contro la necessità che il territorio, non dico solo del municipio 6, ma di tutta la nostra città. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Ho un dubbio, nel senso che non ricordo se la consigliera Burra era già intervenuta, ma mi pare proprio di sì. Quindi o dichiarazione di voto o se no non posso darle la parola. E decidete fra voi chi vuol fare la dichiarazione di voto per Forza Italia. La facciamo al giovane consigliere Prati?
Sì, sono già d'accordo con te.
Prego.
Grazie. Giovane dopo 20 anni di consiglio. Ringrazio Bianchi per avermi dato del giovane. Avevo i capelli, sì. No, allora è inutile che ovviamente come dichiarazione di voto ho d'accordo con tutto il gruppo, sono delegato dal presidente del gruppo di Renzo, che il gruppo di Forza Italia voterà convintamente a favore di questa mozione. Non torno sulle ragioni di questa nostra decisione, che sono state già espresse molto bene da tutti i consiglieri che hanno parlato della minoranza, però ci tengo soprattutto a dire una cosa che riguarda l'atteggiamento del Presidente del Consiglio Minniti dal punto di vista proprio procedurale e istituzionale. Non è la prima volta che noto che quando c'è una mozione che mette in imbarazzo la maggioranza c'è sempre come il dubbio di come votare, di come dare una posizione univoca per non votare a favore di quello che propone la minoranza. Allora si sospende, poi il presidente del municipio prende la parola e a nome di tutti dice: noi la pensiamo così, noi diciamo questo, noi il nostro parere è questo. Io pregherei, se vuole, poi è una mia opinione, perché mi sembra che istituzionalmente
sarebbe più corretto anche davanti a dei cittadini, lasciare che siano i capigruppo dei vari gruppi di maggioranza a dire quello che pensano, non che sempre il presidente del municipio o addirittura il presidente del consiglio in genere è super partes, ma anche lei, secondo me, il presidente Minniti, dovrebbe lasciare che noi con le nostre orecchie sentiamo quello che pensa la maggioranza, che magari ci convince dove noi possiamo avere sbagliato, non che una persona sola dice noi siamo di questa opinione, voi avete sbagliato, voi avete una posizione strumentale.
Però la dichiarazione di voto è un'altra
ragione,
cosa.
Però l'argomento era semplice, cioè questo a sostegno della nostra dichiarazione di voto ci fa capire che probabilmente anche molti di questa maggioranza non sono d'accordo nel votare contro la mozione e invece votano lo stesso contro. Quindi mi dispiace, se è così mi dispiace molto. Grazie.
Grazie consigliere Prati. Procediamo dunque con la votazione. La votazione è aperta. Stiamo per chiudere la votazione. Qua vige la democrazia, consigliere, non si preoccupi. Favorevoli 9, contrari 17, astenuti 2, respinto. Attenzione, vi ricordo che abbiamo ancora l'ordine del giorno da votare, eh? Quindi adesso abbiamo l'ordine del giorno che è stato presentato in apertura, che dobbiamo appunto discutere e votare. Consigliere De Muro.
Allora, darò velocissima lettura. Allora, ordine del giorno urgente. Considerando che si è formato il gruppo Ponte Alda Medini, costituito da Arnaldo Mosca Mondadori, Vincenza Pezzuto, presidente della Casa delle Artiste, Gerardo Mastrullo, editore La Vita Felice, e il Municipio 6 di Milano, nella figura del presidente Santo Minniti e l'assessore alla cultura Sergio Meazzi, questo gruppo ha inoltrato formale istanza all'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, di intitolare ad Alda Medini il ponte che unisce Ripa di Porta Ticinese all'Alzaia Naviglio Grande. Considerando sempre che contestualmente è partita la richiesta di firme per la sua adesione sul sito Change.org e che le stesse possono essere raccolte il 2 novembre presso la Casa delle Artiste, giorno in cui sarà presentato il progetto, considerando che quel ponte è fortemente legato alla memoria della grande poetessa che lo attraversava tutti i giorni per le sue attività quotidiane e che l'intestazione favorirebbe ulteriormente il legame che Alda Medini aveva con i Navigli, che già si evidenzia con la targa presente al 47 di Ripa, dove c'è la sua casa, e poco distante con la Casa delle Artiste, spazio Medini, spazio che da anni rappresenta un momento di rilevante importanza con iniziative che hanno al centro l'opera dell'artista e più in generale la diffusione delle arti e della poesia. Considerando sempre che il ponte dedicato ad Aldo Medini esprimerebbe non solo riconoscenza verso una milanese illustre e poetessa che non cessa di lasciare tracce nelle generazioni di lettori che si avvicinano a lei, ma caratterizzerebbe ancor più quest'area dei Navigli come luogo della poesia, e il ponte ne sarebbe l'immagine sospesa della creatività, il ponte di Aldo è il ponte della poesia. Considerando infine che l'iniziativa ha avuto un riscontro positivo presso i maggiori organi di stampa nazionali e locali, dando così lustro anche alla nostra presenza nel comitato, fortemente motivata dalla convocazione dei Navigli in buona parte del Municipio 6, si chiede di aderire come consiglio di Municipio 6 alla richiesta di dedicare alla poetessa Alda Medini il ponte che unisce Ripa di Porta Ticinese alla Saia Naviglio Grande e di promuovere con tutti i dispositivi a disposizione del municipio l'iniziativa e la forma per la sua adesione.
Grazie consigliere. Consigliera Russo.
Sì, io personalmente non capisco l'urgenza. L'urgenza di un ordine del giorno. Non, per carità, siamo d'accordo su tutto quello che viene elencato, sull'importanza della storia di Alda Medini, stiamo parlando della nomina di un ponte in suo ricordo, cioè, veramente scusate ma spiegatemi l'ordine del giorno urgente, perché secondo me questa cosa qua è scandalosa. È scandalosa.
E allora farei così, giusto per raccogliere le varie istanze, magari si prende nota, poi alla fine conclude con le sue annotazioni. Consigliere Bianchi.
e indubbiamente a questa donna bisogna dare qualche cosa. Oggi sono tutti pronti e disponibili verso l'Alda Merini e a me sinceramente fa molto piacere. E tutti la conoscevano, tutti, però in quel momento, e qui ci sono dei consiglieri anziani e noi col consiglio di zona siamo intervenuti tante volte, troppe volte, e non c'era nessuno che arrivava da questa donna ad aiutarla se non il consiglio di zona, perché le tagliavano la luce, non aveva, aveva la stufa a legna e non aveva la legna e il carbone per riscaldarsi, si attraversava il ponte perché si stendeva a fumare, perché in chiesa non ci andava troppo, credetemi, a fumare le sigarette. E adesso improvvisamente sono tutti diventati amici, creato associazione, comitati, ma allora queste persone dov'erano? Io mi ricordo che c'era anche il fratello, veniva anche lui qui in consiglio di zona. Io sono un po' arrabbiato, sono arrabbiato a vedere che allora non c'era nessuno, oggi tutti e tanti per degli interessi loro personali si avvicinano a Alda Merini. È stata una grande donna, ha sofferto nella sua vita ed è stata poco aiutata quando lei era in vita. Adesso la aiutano tutti, ma purtroppo non c'è più. Comunque senz'altro voterò contro qualsiasi cosa per Alda Merini. Vorrei anche dire di più che lo stabile di Via Magolfa dovrebbe essere, la parte sotto dovrebbe essere indicata per qualcosa di importante, di culturale veramente, una scuola di teatro, qualcosa del genere, non solo la sua stanza su, al piano superiore. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Consigliere Di Renzo.
Grazie Presidente. Pensavo col giubbotto, ma no, ma perché avevo caldo. Come diceva il consigliere Bianchi, noi non siamo contrari a eventualmente intitolare un ponte ad Alda Merini, ma perché? Perché comunque abbiamo appoggiato tutte le iniziative negli ultimi 15 anni, probabilmente sono 20. Ma cos'è sta roba? Che è?
L'ordine del giorno.
Ma che è? Lo so cos'è l'ordine del giorno, ma cosa c'è scritto? Cioè, parliamo solo delle premesse. Si è formato il gruppo Il Ponte dell'Alda Merini. Cos'è? Un'associazione, un gruppo di persone? Va bene, l'avete costituito da Mosca Mondadori, una persona, Vincenzo Pezzuto, un'altra persona, che è presidente della Casa delle Artiste, ma quindi è la Casa delle Artiste o è lui come persona? O persona in qualità di presidente? Perché poi dice Geraldo Mastrullo è un editore, e quindi è lui in persona o è la casa editrice, e Municipio 6, un'istituzione, tra parentesi, Presidente Santo Minito, Assessore alla Cultura Sergio Meazzi. Spiegatemi da chi è formato, da persone o da enti, associazioni, cos'è un gruppo? È un gruppo che fa una firma per raccogliere delle firme, va benissimo, che senso ha fare un ordine del giorno? Domani ci mettiamo Andrea Di Renzo, altri 4-5 consiglieri, mettiamo dentro qualcos'altro e facciamo un gruppo per la raccolta firme. Non serve un ordine del giorno. E si chiede che il Municipio 6 appoggi, che il consiglio del Municipio 6 appoggi un qualcosa dove il Municipio 6 già dentro è già rappresentato. Ma spiegatelo meglio, cioè non si capisce niente. Noi non cosa facciamo? Cioè, poi se ci chiedete adesso un appoggio, non potevate magari dire facciamo questo gruppo, lo facciamo trasversale, oppure lo fate voi come istituzione presidente e assessore? C'è un po' di confusione, secondo me. Poi l'altra cosa, non mi sembra che per intitolare un qualcosa bisogna fare una raccolta firme, bisogna fare un gruppo. Abbiamo intitolato delle vie, delle piazze, anche Piazza Berlinguer, dove c'è la Palazzina Liberty. Non abbiamo fatto gruppi, raccolta firme, petizioni. Io vedo, scusatemi, una commercializzazione di un qualcosa che potrebbe avere anche il nostro appoggio.
perché non mi uso commercializzazione perché non mi viene, cioè una strumentalizzazione, esatto, la FAM sa cosa succede, non si fa mangiare e ogni tanto cadono anche le, non vengono le parole. Quindi io tutte le cose dove vedo una strumentalizzazione, mi spiace, non le voterò. Grazie.
Grazie. Consigliere Prati, avete applaudito di più bianchi, prendiamone atto. Va bene.
Dunque, allora io ho già mangiato perché poi dovevo andare dalla dentista. Sì, per cui sono molto. Sono pieno di forze anche, scusatemi, quindi mi sento anche un po' polemico su questa questione, perché rispondo io alla consigliera dei 5 Stelle che dice: ma come mai tutta sta urgenza? Lo so io perché, o almeno credo, perché questo argomento è stato già, se n'è già parlato, non so se sui giornali, io ho letto qualche giornale, ho sentito la radio o la televisione, in cui si annunciava questa iniziativa giustissima di intitolare un ponte sui Navigli a questa grande e bravissima poetessa, come ha ben spiegato il consigliere Bianchi. Quindi forse la fretta di votare questo ordine del giorno con grande urgenza era dovuta a questa, cioè a quest'ordine calato dall'alto come al solito, come non so per lo Ius Soli e lo spingere per dare la cittadinanza agli extracomunitari che poi devono votare a sinistra. Anche in questo caso si deve attribuire alla sinistra, al centro-sinistra, l'iniziativa a favore della poetessa, così quelli che hanno simpatia per la poetessa devono votare a sinistra. Questa sì che è una strumentalizzazione, però vabbè, come è già stato detto, si potevano usare altre modalità più condivise, però chiaramente non si può non essere a favore, anche se è chiaro che c'è qualcosa di poco chiaro in questo modo di agire, questo ordine del giorno urgente, che di cui peraltro, ripeto, come spesso accade, noi consiglieri municipali, una volta consiglieri circoscrizionali o di zona, veniamo a sapere le cose prima dall'esterno, dai giornali, e poi dopo arrivano qui come se fosse una novità. Purtroppo non è mai stato giusto e non lo è neanche adesso, cioè io questa cosa l'avevo già sentita, non chiedetemi dove, non è che ho avuto il foro, proprio pubblicamente era già stata data la notizia, quindi forse anche su questo ci voleva più trasparenza, si poteva dire è stato già deciso e noi lo ribadiamo come municipio essendo competente per i Navigli. Grazie.
Consigliere Prati, prima di dare la parola alla consigliera Buro, solo una annotazione che in parte risponde anche a quello che diceva il consigliere Di Renzo, che però è un attimo nascosto, e chiaramente si tratta di un comitato promotore di qualcosa che può essere formato da diverse personalità e anche da associazioni, quindi su questo non ci sono particolari problemi perché è un organo informale. Quanto al ruolo del Consiglio, è chiaro che l'assessore alla cultura e il Presidente possono aderire, ma diverso è il coinvolgimento dell'Aula in questa operazione, quindi poi voi potete decidere di darlo o meno, e questa è naturalmente vostra facoltà, però significa cercare una condivisione più ampia rispetto a questa idea. Poi non voglio dire oltre perché sicuramente il consigliere De Muro come promotore dirà di più, però era un po' per chiarire i termini. Consigliera Buro.
Sì. Una brevissima analisi sia da un punto di vista formale che da un punto di vista così ideologico. Parto dalla seconda. Io personalmente non sto parlando come a nome di Forza Italia, ma come persona sono molto dubbiosa sempre nel cercare. Il consigliere Prati parlava di strumentalizzazione, spesso l'intitolazione di una strada, di una via, di un edificio ad un personaggio che si è anche distinto per delle opere pubbliche di estrema importanza possono in realtà essere oggetto, appunto, come dicevo, di strumentalizzazione. Questo non mi piace, c'è sempre questa possibilità e di conseguenza io non voterò. E questa è la mia posizione. Non voto neanche per un altro motivo, per una questione formale. Allora, non solo, anche per me è molto scura la composizione di questo comitato, di questa associazione, così come ha detto Di Renzo, ma addirittura voi fate riferimento in un ordine del giorno ad una presentazione di un, sì è vero, la maleducazione di Vampa, però poi dopo facciamo finta di essere tutti molto gentili nei confronti di persone che invece sono state maltrattate in vita. Sì, voi parlate di progetto, ma capite che un ordine del giorno per avere un senso, per essere votato, comunque io non l'avrei votato, un minimo di riferimento a che cosa si intende per progetto che verrà presentato, o io non lo capisco o forse qui non è spiegato. Devo leggere la frase De Muro, guardi, glielo leggo. Le firme potranno essere raccolte il 2 novembre presso la Casa delle Artiste, giorno in cui sarà presentato il progetto, aperta parentesi, ore 20:45. Io personalmente non capisco in italiano cosa vuol dire sarà presentato il progetto, non c'è nessun riferimento ad un progetto, c'è la richiesta di raccolte firme che tutto si può dire tranne che definirlo in italiano progetto. Se poi dietro alla raccolta firme in realtà la raccolta firme è propedeutica per fare qualcos'altro, beh forse ne valeva la pena spendere due righe in più. Credo davvero che forse questo ordine del giorno, diceva la consigliera di 5 Stelle, non ne capiamo l'urgenza, forse magari una maggiore informazione avrebbe permesso a tutti magari un approfondimento e magari anche condividere, non personalmente, no, comunque non avrei condiviso, di capire perché. Perché poi alla fine diventa uno spot pubblicitario, effettivamente una grande risonanza sugli organi della stampa, della televisione, non si capisce perché. L'intitolazione sicuramente a un personaggio che si è distinto è sicuramente una cosa importante, però mi spiace davvero pensare che quello che ha detto il consigliere Bianchi, in vita forse si è fatto veramente poco e non è che si mettono delle pezze alla
consigliera
fine. Basta, ho terminato. Comunque vi voterò contro.
Allora, consigliere Di Renzo ha già intervenuto. Allora, possiamo far replicare prima magari De Muro alle varie questioni? Esatto, poi le do la parola in seguito. Prego, consigliere De Muro.
Allora, molto sinteticamente cerco di rispondere. Consigliere Di Renzo, invece penso che sia ben chiaro che si parla, che questa iniziativa è un'iniziativa del Consiglio del Municipio 6, lo si vede anche nelle motivazioni, nella richiesta finale. Oltretutto faccio presente che ne abbiamo parlato anche in commissione l'altro giorno, e faccio presente che la raccolta firme è partita una settimana fa, per cui diciamo, perché l'urgenza? Qui rispondo alla consigliera Russo, perché il progetto, o come lo vogliamo chiamare, verrà presentato il 2 novembre, per cui se volevamo aderire, è scritto, c'è scritto, e se volevamo aderire come consiglio, evidentemente questa era l'unica opportunità per poterlo fare. Io ho avuto anche la fortuna di conoscere Alda Merini in occasione di uno spettacolo che aveva fatto con Milva e con Nuti al Piccolo Teatro. La Merini si rifiutava di essere aiutata. E ecco, attenzione, entrare nei meccanismi per cui non è stato fatto niente per, vuol dire entrare dentro la realtà di un personaggio che forse proprio nella sua fragilità ha dato il meglio. Citerei per tutte le poesie che ha scritto dopo che è uscito dal manicomio, per esempio, per cui non ho conoscenza di allora, però credo che molto sia dipeso anche dal fatto che lei ha rifiutato, ho conosciuto anche il fratello, e anche il fratello ha avuto difficoltà a poterla aiutare in vita, ecco, per cui andiamo un po' dentro anche le persone. Prati, Non è arrivato dal nulla, ne abbiamo parlato in commissione, nel poco tempo che c'era a disposizione evidentemente siamo riusciti a citare l'istanza, cioè la richiesta in commissione e poi fare un ordine del giorno. direi che a lavoro, progetto, io non faccio l'analisi logica, se invece di progetto vogliamo chiamare la richiesta va bene lo stesso. Il progetto va bene, la cambio se siamo d'accordo, il progetto è chiaro, il progetto è semplicemente l'idea di fare, evidente, di dare il nome della Merina a quel ponte, è un progetto, vogliamo chiamare in altro modo, non c'è problema. Direi che ho risposto più o meno a tutte le richieste.
Grazie. Allora, abbiamo un intervento del consigliere Esposito, prego.
Grazie Presidente. No, non mi è piaciuta la tua affermazione, consigliere De Muro. È come dire, ho un cane da guardia, lo picchio di più così diventa più aggressivo e mi può dare di più. Cioè, l'accostamento a dire più stava male e più scriveva meglio non mi piace. Ecco, non vorrei, però ho capito questo.
Non voleva dire questo.
Detto questo, no, è una bella iniziativa questa qui, però come sempre è un percorso che va attivato insieme, lo dobbiamo fare insieme questa cosa. Non possiamo portare un ordine del giorno all'ultimo secondo dicendo ma non abbiamo i tempi, non abbiamo... Ma no, l'occasione è, sì, dopo che abbiamo scelto il ponte, abbiamo scelto questo, abbiamo scelto quello, abbiamo fatto tutto, se volete ci state, se no a casa. No, non mi sembra corretto da parte vostra questa cosa qui. Poi vi aspettate che noi votiamo contro, certo che votiamo contro, per forza, ma con grande dispiacere votiamo contro, perché come al solito le cose... diciamo che si possono condividere, che non possono essere né di destra né di sinistra, e comunque ci mettete il cappello, tutto qua, punto.
Grazie consigliere Esposito. Consigliere Di Renzo, dichiarazione di voto, prego. Fate silenzio che siamo quasi alla fine forse.
Allora, come dichiarazione di voto, parlo come capogruppo di Forza Italia, l'iniziativa in sé non mi trova contrario, ripeto, non mi piace personalmente, e quindi oltre ad essere capogruppo sono anche un consigliere, la forma con cui è stata presentata. Se c'è già un gruppo promotore con dentro un assessore e un presidente del municipio, per me è già rappresentativo che comunque è l'iniziativa del municipio. E comunque, ripeto, io vedo una strumentalizzazione, non vogliatene male, ma è una cosa personale, e quindi, visto che comunque l'oggetto mi trova favorevole, non parteciperò al voto. Lascio libero voto anche agli altri membri di Forza Italia, perché ognuno, siccome è un tema comunque delicato, anche è giusto che la pensi come vuole, perché, ripeto, come ha detto il consigliere Esposito, avremmo potuto partecipare e trovare un'altra forma, senza magari neanche dover fare un gruppo, senza fare la raccolta di firme. Lo decidevamo qua come municipio di Forza Italia, di zona 6, scusate sono stanco, e si intitolava, come abbiamo fatto per N vie, N piazze, il ponte ad Ada Merlini, senza dover fare tutto il risalto mediatico. Poi, una volta deciso, lo potevate spendere come meglio credevate, ecco. Questa è una cosa che mi avrebbe trovato comunque favorevole anche una votazione. Concludo, quindi, personalmente non parteciperò al voto per le motivazioni che ho già detto, lascio comunque la libertà di voto al gruppo di Forza Italia.
Allora, solo una notazione, prima di darle la parola, immagino per una dichiarazione di voto anche in questo caso, io chiederei al proponente solo una cosa, mi sono sentita con la dottoressa, in effetti l'ordine del giorno non è urgente, cioè le mozioni possono essere urgenti o meno, l'ordine del giorno, chiamiamolo così, è neutro, quindi dal titolo andrebbe tolto urgente effettivamente, scusateci ma avevamo avuto questa perplessità che invece è stata chiarita, quindi sarebbe un ordine del giorno non urgente, chiedo scusa ma era da precisare. Consigliere Bianchi, prego.